È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E siamo qui per un'altra puntata della Zanzara, Vivi e Vegeti, caro Parenzo, dove ti trovi?
Eccomi, sono venuto qui per te a raccontarti l'Italia, l'Italia che va in vacanza, l'Italia di San Felice Circeo. Buonasera signora.
Ma dove sei andato? Non è vero che sei andato a raccontare...
Voglio salutarla signora.
A me? Sì. Chi non mi conosce?
Sì, Cruciani.
No,
dice che non conosceva.
Va bene, i grandi racconti di Parenzo iniziano così. Senti però quello che accade, scusa David, scusa, perdonami se sto facendo la trasmissione.
No, sono San Felice Circeo, era un'intervista in esclusiva con una bagnante.
Sì, benissimo, scusa se sto facendo una trasmissione radiofonica, Mimmo Scilipoti è tornato a parlare alla Camera e dice alla Camera, il mitico Scilipoti, voto no, credo alla fiducia al governo, insomma un provvedimento del governo, ci sono rotture in popolo e territorio, rotture in popolo e territorio, sentiamo.
Non ho niente di personale, ma ritengo che come ministro non abbia fatto un buon lavoro e sicuramente non potrà continuare a fare un buon lavoro. Questo mio comportamento che è in dissenso da popolo e territorio mi porterà anche ad assumere degli atteggiamenti che potrebbero essere di rottura all'interno di popolo e territorio, perché ritengo che non si può criticare un ministro fuori e poi all'interno dare la fiducia.
Hai capito? Ci sono rotture in popolo e territorio.
Ce ne faremo tutti quanti, ma ragione, anche le persone che hanno avuto una durissima giornata di lavoro sicuramente se ne faranno una ragione, caro.
Senti l'exploit del capogruppo leghista Dozzo alla Camera, a un certo punto si impiccia con le parole, non riesce a dire quello che vuole, senti.
Come fantasma.
E mi sono chiesto dunque quali parole adoperare per essere così persuasivo per farvi cambiare idea. E alla fine, onorevoli colleghi, le ho trovate. E non avrei potuto trovarne delle migliori. Non avrei potuto trovare parole e ragionamenti più idonei per voi.
No, vi prego, facciamolo risentire ogni tanto nei passaggi perché è eccezionale. Signor Dozzo. Va bene, Santanchè, Casini non ha lavorato un'ora nella vita.
Vabbè.
Se deve andare a casa Berlusconi, cara il amica, tuo unico capo Casini, deve
amica,
andare a casa prima.
Cara amica,
era coi pantaloni corti,
intanto
non ha lavorato
hai detto
un'ora
delle
nella
cose
vita.
Chiare.
Tra la steppa del Mar Nero. Poi c'è un'intemerata del signor Ortelli contro di te, e anche in parte contro la Zanzara, sempre da Radio Padana, il nostro amico Ortelli. Intanto si infittisce un attimo, si infittisce il giallo Giannino, pantera rosa, giallo Giannino. Resta o non resta a Radio 24? E soprattutto, cosa farà nella vita? Continuerà a fare il giornalista oppure si candiderà in Parlamento, probabilmente come candidato premier? Un sondaggio di Libero oggi potete trovarlo sul sito. Se Oscar Giannino si candidasse come premier, voi lo votereste? Una valanga di sì, 79% sì per adesso, 21% no. Lui, dai microfoni di Radio 24, per adesso, dice: ovunque andrò, vi difenderò.
Molti ascoltatori insorgono perché dicono che ho trattato l'inno nazionale con un eccesso di disinvoltura, alcuni si chiedono se mi sto crucianizzando, alcuni dicono che Cruciani è più serio, naturalmente Barisoni in cima alla serietà per tutti, naturalmente questo è ovvio, e vabbè, poco tempo ancora, mi sopporterete e non mollerò mai. la campagna a difesa delle vostre ragioni. Può essere che la faccia altrove, ma non mollerò mai le ragioni di un'Italia profonda, violata e spogliata dall'eccessiva pretesa di uno Stato senza eguali.
Ovunque andrò si infittisce il mistero. Cosa sta facendo, cosa sta preparando Oscar Giannino? Lo dico seriamente, naturalmente, perché poi alla fine a me non me ne frega niente. Quello che vuole fare fa, importante è che faccia. Resta, non resta, fa politica, non fa politica, non me ne può fregare di meno. Importante...
In qualsiasi luogo lui sarà, farà bene.
Ancora me ne andrò tra pochissimo. Questa è la pistola fumante, come mi ha suggerito qualcuno. La prova regina. Me ne andrò tra pochissimo. Bisogna cambiare mestiere. Del 29 di giugno. Ormai bisogna interpretare Giannino in questa volta, andando a ripescare le frasette qua e là. Sentiamo.
Allora sì, io torno con i Doors perché è più probabile che me ne vada insieme a loro tra pochissimo e vi saluto, mi dedichi a un'altra alternativa. Del resto, se vuoi cambiare il paese dal basso ti devi dedicare poi a cambiare il paese dal basso, e del resto se hai idee minoritarie ti scontrerai col fatto che non sei utile e cambiando mestiere penserai di più al tuo bilancio personale.
Il mistero Giannino si infittisce. Comunque a noi in finale va bene tutto, no? A noi della zanzara, caro Parenzo, va bene
a
tutto.
A noi va benissimo, lo appoggiamo. Dopodiché però, se dovesse andare al governo, diciamo solo una
ma
cosa.
Ma quale governo? Dove? Con chi? Quale governo? Il suo governo?
Ricordati di noi. Ricordati di chi ti ha sostenuto.
Ma perché? Si deve ricordare perché?
Ricordati.
Perché?
No, voglio dire.
Ma perché cosa si deve ricordare?
Con grande disinteresse. Ricordati di noi. Certo, Cruciani è un po' più tiepido di me.
Ma cosa? Ma si deve ricordare cosa?
Sì.
Comunque, la domanda è questa: resta o non resta? Questa è la domanda che poniamo a tutti. E dateci voi la risposta: deve restare o deve fare politica? Questa è la sostanza. Bene, siamo qui a combattere con l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Stefano Boeri, il nostro primo ospite. Buonasera.
Buonasera, come va?
Come sta? Come sta?
Brava persona, Boeri.
Oddio,
brava,
adesso comincia a lisciare il pelo, brava persona. Lui fa sempre così, Parenzo, non si spaventi, Boeri, fa sempre così con tutti.
Ma dice, no, con tutti.
Brava persona, eccetera. Poi alla fine, zac. Lei è in viva voce, per caso? È in viva voce?
No, sono col mio cellulare.
Benissimo, perfetto. Senta una cosa, noi siamo fissati con un argomento, siamo maniaci, totalmente maniaci. Vuoi suggerirlo te l'argomento, David?
Beh, la questione principale è la questione delle canne.
No, che c'entra? No, la questione principale è il matrimonio omosessuale. Cioè, noi siamo. Aspetti, assessore. Noi siamo convinti che in Francia stiano facendo bene il governo appena nominato, appena eletto, e insieme al Presidente della Repubblica hanno detto una cosa chiara, non come la sinistra italiana che dovrebbe essere a favore e balbetta. Hanno detto nel 2013 ci saranno matrimonio e adozione tra le coppie omosessuali. Lei che è un uomo di sinistra, di cultura di sinistra, anche se sono vecchi stereotipi per carità, però comunque lei mi dica che è favorevole al matrimonio omosessuale.
No, io sono favorevole al matrimonio tra omosessuali e anche dico di più, il problema nostro è che noi non siamo ancora riusciti a avere, come dire, un atteggiamento chiaro sulle unioni civili.
Esatto, e come mai?
Quindi
questo?
Cominciamo a fare una grande campagna nazionale perché le unioni civili siano davvero qualcosa di acquisito. Poi il passo successivo è questo, secondo me tra l'altro il rito del matrimonio è una cosa molto complessa che ha diverse forme, diverse sensibilità, ci deve essere spazio.
Però lei è favorevole, personalmente è favorevole?
Sì, personalmente sono.
E anche all'adozione, come in Francia, mi sono dimenticato di dire che in Francia sono favorevoli e introdurranno con una data precisa, entro il primo semestre del 2013, anche le adozioni.
Ma io penso che i paesi civili si muovano tutti in questa direzione.
E dunque è favorevole anche lei. Beh,
ecco, ma questo,
caro Parenzo, abbiamo trovato un altro paladino insieme a noi, insieme spero a tanti altri, perché noi adesso fuori dall'ironia e dalla satira siamo paladini di queste cose. Io sull'adozione mi sto convincendo. Oggi l'onorevole Concia ha detto una cosa, rispondendo credo a Rosy Bindi. Le mando qualche libro sulle esperienze dei bambini in una coppia omosessuale, che non sono particolarmente traumatiche rispetto a quelle di un'altra coppia. Però a Milano non siete riusciti a fare manco questo registro, che serve a poco, serve per le graduatorie comunali. Come mai?
Lo facciamo, abbiamo detto con chiarezza che lo faremo e quindi lo si fa nei prossimi mesi sicuramente.
Perché però questi problemi? Che ci sono alcuni esponenti cattolici del Partito Democratico che sono particolarmente restii anche ad una soluzione così.
Ma bisogna avere, come dire, da un lato un'idea chiara e decidere di farla. Poi sì. Non nascondersi neanche il fatto che ci sono sensibilità, posizioni diverse, quindi sarebbe anche stupido non tenerne conto, però la strada è quella. Quindi
nei prossimi mesi si fa.
il sindaco è stato chiarissimo, alla fine dell'anno ci sarà.
Senta una cosa, ma per lei dunque, per chiudere questo argomento, poi l'abbiamo chiamata anche perché lei si è candidato da assessore al Comune di Milano alle primarie del Partito Democratico, adesso ne parliamo, alle primarie nazionali del Partito Democratico, quando ci saranno, immagino ad ottobre. Per lei dunque una famiglia tra omosessuali è perfettamente simile, deve avere gli stessi diritti di una famiglia tra eterosessuali, cioè di una famiglia tradizionale, sì o no?
No, io penso che bisogna cominciare a non avere più ipocrisia, perché quelle fanno male, anche i generi.
Ecco, appunto.
Fa male. Allora, le famiglie sono una famiglia omosessuale e una famiglia non omosessuale, sono famiglie diverse, ma devono avere gli stessi diritti. Bisogna anche cominciare a capire,
ecco,
che riconoscere la realtà e poi sulla realtà costruire delle politiche. Questa
benissimo,
è una cosa che
cioè sono diverse,
penso
perché
che anche per la sensibilità cattolica sia una cosa importante, cioè il concetto di famiglia è un concetto diverso ed va rispettato, va capito. Poi dopodiché il rituale del matrimonio è un rituale laico piuttosto che un rituale religioso,
una forma di, cioè, lei se l'immagina in futuro al Comune di Milano, al Comune
molto chiari queste cose, non a fingere che sia un unico calderone per cui tra unione di fatto, unione civili, registro, matrimonio, c'è una grande confusione, questa è la verità.
No, su questo non c'è dubbio, però lei ha detto una cosa molto precisa, la famiglia tra omosessuali, tra un uomo e un uomo, tra una donna e una donna, deve avere gli stessi diritti.
Se quella è una famiglia io le dico di sì. Se lei mi chiede se è la stessa famiglia,
no,
sono
certo,
famiglia
non c'è dubbio, però deve avere gli stessi diritti.
Se devono avere gli stessi diritti, le dico di sì.
Benissimo.
Questi sono tutti passaggi che però vanno fatti con grande chiarezza e pigliandosi le responsabilità, se no la gente giustamente non capisce.
No, se no si fa confusione.
Si crea una confusione che fa male a tutti.
Meglio essere chiari, come in Francia sono stati chiari, io dico questo, in Francia sono stati chiarissimi, entro il 2013 matrimonio, poi ci sarà naturalmente un matrimonio non in chiesa, al comune, uno va e si sposa come si sposano un uomo e una donna, eccetera, e poi l'adozione. Eccoci qui, 18.47, 800 24 00 24, siamo in collegamento, oltre che con David Parenzo, perso nei suoi viaggi per l'Italia, non
c'è
so
un
dove.
C'è un ospite, importantissimo.
No, qua non me ne frega niente, dei tuoi ospiti in riva al mare, dei tuoi ospiti sul bagnasciuga. Abbiamo una persona importante che si è candidata adesso per le primarie del PD e tu vuoi presentarmi un ospite sul bagnasciuga?
No, una persona, 30 secondi, prego.
Cosa devo dire?
Visconti Massimo,
dite. Sono Visconti Massimo.
Ma chi è? Ma di che stai parlando? Parenzo, con chi stai parlando? Almeno almeno istruisci le persone. Vabbè.
Ma Visconti Massimo vende il cocco sulla spiaggia, scusa.
Vabbè, come al solito, non hai trovato nemmeno una location adatta a fare la trasmissione. Insomma, siamo come al solito al delirio. 18.48, questa però è la zanzara. Che volete fare? Siamo ridotti in questo modo con Stefano Boeri, assessore alla cultura alla Comune di Milano, nonché prossimo candidato del Partito Democratico alle primarie. Ora Boeri, io dico una cosa, con tutti i problemi che ha Milano, come tutte le grandi città, con tutte le cose che ha, che deve fare un assessore alla cultura, alla moda, al design, per carità, si candida alle primarie anche un sindaco come Renzi, dunque la questione delle dimissioni è una falsa questione, secondo me. Però perché lei si vuole candidare alle primarie del Partito Democratico? Molti pensano per visibilità, perché i suoi rapporti col sindaco sono magari non particolarmente buoni, eccetera, eccetera. Perché si candida, Boeri?
Penso che sia importante portare all'interno del Partito Democratico l'esperienza che stiamo facendo a Milano, che è un'esperienza difficile ma anche appassionante e utile per tutti per tutto il paese, quello che stiamo facendo sulla scuola, sulle imprese creative, sui diritti. A me sembra importante questa come prima cosa. Poi mi faccio aggiungere che se le primarie diventano semplicemente uno scontro tra leader di schieramenti, abbiamo perso già tutti.
Cioè, leader di schieramenti che vuol dire? Lei dice,
vuol dire che da un lato c'è Vendola, dall'altro c'è Casini, si tratta di capire dove collocarsi. Io vengo dall'esperienza delle primarie di Milano e lo dico sinceramente, che ho perso.
Lei tra l'altro ha detto sono abituato a perdere, che non è un buon inizio.
Insomma, è stata un'esperienza fortissima, nel senso che io dopo due mesi ho perso, dopodiché mi sono messo pancia a terra a produrre idee, a lavorare insieme al Partito Democratico, abbiamo vinto tutti insieme, ha vinto Giuliano Pisapia, che era il migliore.
Lei comunque non ha intenzione di dimettersi per fare queste primarie da assessore?
Ma no, nel senso che non penso che la logica delle primarie sia quella di mettersi a fare una competizione individuale, bisogna cercare prima di tutto di mettersi tutti insieme e confrontarsi su cosa si vuole.
Ho capito, ma è compatibile il lavoro di assessore con quello di candidato alle primarie?
per come lo intendo io, non è assolutamente incompatibile, nel senso che io intendo continuare a lavorare a Milano e portare...
Beh, lei però in Sicilia ci deve andare, per esempio, se vuole fare le primarie del Partito Democratico, altrimenti che primarie sono? Cioè, qualche consenso, altrimenti diventa una roba di bandiera e basta, perché se vuole competere, uno compete di solito per ottenere consenso, le primarie sono in tutta Italia, dovrà andare in Sicilia, dunque in qualche modo qualche piccola incompatibilità, questo vale anche per Renzi.
No, io voglio essere molto, molto sincero, la mia intenzione, se no non sarei serio, è di fare l'assessore alla cultura, di farlo bene come sto facendo. Chiaramente c'è un tempo in cui potrò anche muovermi se sarà necessario, però credo che il punto soprattutto siano le idee per il paese, le idee anche per il sud, le idee che possiamo far emergere dall'esperienza che abbiamo fatto. È importante anche che si portino esperienze concrete.
Ho capito. Esperienze concrete. Renzi comunque ha un'esperienza amministrativa anche lui. Senta, lei tra Bersani e Renzi chi sceglierebbe alle primarie del Partito Democratico?
Ma io
mi dica la verità,
che... Sì, no, beh, voglio dire, se mi sono candidato significa che evidentemente
sceglie Boeri,
in qualche modo
d'accordo.
Penso di essere diverso da tutti e due, anche se sono due persone che stimo.
Certo, però chi sceglierebbe? Metta che lei non si candidi e ci siano Bersani da una parte e Renzi dall'altra, chi vota?
Non lo so, io credo che Renzi rappresenti comunque un elemento di novità più interessante.
Renzi. Parenzo, ci sei o c'hai i piedi a mollo?
Ma certo che ci sono, volevo capire appunto chi era il meno peggio tra... quindi è Renzi, non il migliore, il meno peggio, dice.
No, no, non ha detto il meno peggio, ma perché? Perché devi attribuire cose come fai tu di solito alle persone? Non ha detto affatto il meno peggio, assolutamente bravo, non è così. Ha detto che sceglierebbe Renzi, punto e basta.
Perché Bersani, visto che lui si candida, mette un po' di
peggio. Senta, ma invece l'assessorato lei, dunque ha detto che non lo lascia, ma a Roma le piacerebbe andare a essere eletto in Parlamento, Boeri? Mi dica anche qui, sia sincero.
In questo momento non mi interessa assolutamente.
Non sarà mai candidato a Roma, lo prometta.
Non ho detto con molta chiarezza, non mi interessa essere in una lista elettorale per andare in Parlamento. Mi interessa fare politica a Milano, mi interessa portare questa ricchezza di idee che sta emergendo da questa nostra esperienza dentro un confronto come quello delle primarie.
Senti, i rapporti tra lei e Pisapia da 1 a 10 come sono? Anche qua mi sia sincero, da 1 a 10 ci sono stati scontri diversi, è una radio nazionale, non si può occupare di problemi.
Ma io e Giuliano ormai siamo appunto quasi una coppia di fatto, sono 2 anni che lavoriamo gomito a gomito e come tutte le coppie di fatto coabitiamo, a volte con anche un po' di conflitti, di scontri, però stiamo andando avanti insieme e quindi siamo, come dire, legati.
E dunque da 1 a 10 rapporti
che abbiamo vissuto,
certo,
insieme.
Da 1 a 10 a che punto sono i rapporti tra lei e Pisapia? A livello di intensità?
8.
Una coppia di fatto 8. Non è male questa cosa qua.
Beh, non è male, no?
No, 8 non è male. Poi ovviamente bisogna vedere se è vero. Parenzo, tu volevi fare la solita domanda.
Forse non ci sposeremmo, ecco, forse non è...
No, beh, no, non lo so. Magari lei è eterosessuale, sì?
Sì.
Eterosessuale.
Però, non sa mai, anche queste sono...
Anche queste sono...
Nella vita
mai dire mai. Io
mai.
No, ma anch'io lo dico, io risponderei come lei, guardi, sono eterosessuale però mai dire mai.
Mai dire mai.
Mai dire mai. Parenzo che dice? Parenzo che invece che dice?
No. Io ho scelto una strada unica.
Ma
una
che vuol dire? Ma non si sceglie mai una strada unica. Parenzo, che ne sai? Ti può capitare, hai dormito con me diverse volte e non ci siamo mai toccati, va bene, questo però può capitare, non ci siamo mai...
Ma infatti ne sono rimasto provato, però ho scelto proprio per questo.
Eppure non è che hai dormito con uno brutto, dico, non è che hai dormito...
No, ma proprio perché ho dormito con te, confermo, ho scelto una strada unica, quella delle donne, unica.
Ma che vuol dire? Ma anche lì non si può dire...
Mi state simpaticissimi, tu, Boeri, che vi piacciono queste cose un po' così, va bene.
Ma a noi non ci piace niente, abbiamo detto che siamo eterosessuali.
Io ho capito voi due, io sono di sinistra comunque.
Senti,
va bene.
Vabbè, sei di sinistra, ma queste sono
le per i vostri diritti, tuoi e di Boeri.
Ma non c'è nessun diritto, va bene. Comunque, che domanda
volevo
volevi fare? Che domanda volevi fare?
Dall'amico Boeri.
Ma che amico? Quale amico? Si chiamavano i democristiani. I democristiani si chiamavano amici.
Lo conosco da tanti anni.
No, caro, quando un politico si caratterizza dal dire caro, quando uno ti chiama e ti dice caro,
è finita, è tutto finito.
Però sia sincero, Boeri, con noi deve essere sincero. L'ultima volta che si è fatto una cannetta, che ha dato un tiro di carro, quando è stato?
No, questo è stato un po' di tempo fa, circa...
Un mese?
No, di più.
Un anno?
Veramente, io ho un problema, lo dico molto sinceramente.
No, quando ha vinto Pisapia?
Sono sincero, io non ho quasi nulla contro le canne, anzi, ma ho un problema mio che mi viene una tachicardia, mi metto in agitazione mi viene ansia, quindi purtroppo non me la godo come bisognerebbe
fare, cioè la legalizzerebbe lei, la legalizzerebbe la droga leggera?
Secondo me bisognerebbe fare un'operazione di grande apertura, perché il vero problema, come sappiamo bene, è il problema del traffico.
Assolutamente, sì.
Del traffico delle droghe pesanti.
Dunque legalizzare sarebbe il caso.
Beh, con molta attenzione, le cose sono molto cambiate, non è così semplice la cosa, nel senso che ci sono oggi anche delle vie di mezzo, ci sono delle nuove droghe che hanno un carattere...
No, ma la droga leggera, la legalizzerebbe la cannabis?
La cannabis, secondo me, dentro in una forma canonica va legalizzata, come anche qui i paesi più civili stanno facendo, hanno fatto.
Senta, ma lei quando era giovane?
Che abbiamo, mi piace solo di una cosa che tengo moltissimo. Il problema che abbiamo noi oggi nelle città italiane ha un altro nome, si chiama cocaina.
Lo so, infatti,
questo è un problema drammatico di una droga che peraltro viene venduta come una droga.
Senta, ma secondo lei fa molto più...
Invece è una droga che ammazza, cambia carattere, rende aggressivi.
Assolutamente.
È all'origine di una serie di... credo della gran parte dei delitti più assurdi che leggiamo ogni giorno sui giornali. Quindi quello che manca oggi in Italia è una grande campagna seria fatta nelle scuole medie inferiori
sulla cocaina. Zanzara Party di questa sera, che riprende in diretta da Milano con Giuseppe Cruciani e con i piedi a mollo a San Felice Circeo, posto dove i telefonini come al solito si sentono male, circondato da bambini e quant'altro. David Parenzo, benissimo.
Eccomi, buonasera a lei radioascoltatori, buonasera a tutti quanti, grande puntata questa sera.
Ma che ne sai, chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto grande puntata quando abbiamo appena iniziato?
No, beh, sarà una puntata, buonasera.
Ma con chi stai parlando? Però rimettetemi Dozzo, per favore, rimettetemi Dozzo, il capogruppo alla Camera della Lega, rimettetemelo.
Spostiamo qui l'ombrellone, per cortesia.
E non hai trovato, non avrei potuto trovarne delle migliori. Non hai potuto trovare parole e ragionamenti più idonei.
Ma c'è anche Bodega col suo congiuntivo, signor Bodega.
Non ci precludiamo la speranza che l'esito del vertice europeo segui l'atteso cambio di rotta, ponendo fine alla persecuzione fiscale e giungendo finalmente al varo delle politiche di crescita.
Però insomma questo può capitare, adesso non giustiziamo il povero Bodega, il signor Bodega.
No, non si tratta di giustiziarlo, è stato povero l'italiana, ma...
Scilipoti, perché si sente male? Perché Scilipoti...
Ma lui è come me sente male?
Scilipoti, sì. Scilipoti e le rotture in popolo e territorio. Allora sentiva male pure questo, va. Di Pietro, mi morderò la lingua perché è donna, rivolto alla Fornero. Sentiamo.
Signor Ministro, sarò sobrio nella mia dichiarazione di voto per cui chiediamo la sfiducia. E lo farò mordendomi la lingua per due ragioni. Primo, perché... ho rispetto per il suo ruolo istituzionale di ministro. Secondo, perché sono orgoglioso di avere rispetto per il suo essere donna.
Bah, bah. 800 24 00 24. Beh, Isborghezio time. Voglio però un Padania guarda avanti come canzone, come sottofondo, Padania guarda avanti, e poi vi ripongo quello che ha suscitato scandalo, le frasi di Borghezio su Napolitano.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti.
Eccola la frase incriminata del Burghese: se muore Napolitano, Tosi mette un nastrino nero sulla foto.
Il sindaco Tosi ha il tricolore, la foto di Giorgio Napolitano,
esatto,
nel suo ufficio.
E voi sapete benissimo che un sindaco si deve preparare a tutti gli eventi. Domani disgraziatamente morisse il Presidente della Repubblica, lui è già lì pronto, mette un nastrino nero. È un sindaco previdenza, ha già anche una certa età, il nostro caro Presidente. Succedesse qualche cosa, vede, noi la memoria di Napolitano siamo pronti a ricordarla, perché insomma una persona è un galantuomo, eccetera.
Dove metterebbe la foto di Napolitano?
La metterei nell'archivio, all'archivio centrale di Stato, un bellissimo ambiente, pieno di polvere. E ordinato, preciso, dove la roba viene tenuta bene, ben classificata. Ricordi del passato, ricordi di quando c'era l'Italia, e adesso per fortuna ci sarà la Padania, di quando c'era l'Italia unita e c'era questo casino e si pagava, i padani venivano schiacciati dalle tasse di Roma e poi per fortuna è arrivato Bossi e ci ha liberati.
Ma la risata di Borghezio, c'è anche oltre alle solite risate che riproponiamo? Riproponiamo, ritorniamo sulle risate, vi prego, le risate. Perché alla fine dovrà essere scelta la più bella. Partiamo da quella di Gentilini, su. Sempre Lega, eh? Assunta Almirante. New entry, Borghezio. Beh, insomma, un po' soft, moderata questa qua. Fra 100 anni ci saranno i monumenti di Bossi al posto di quelli di Garibaldi.
Ma in Padania, mentre fra 100 anni sicuramente nessuno più si ricorderà del noto ladro di cavalli, e in Padania fra 100 anni i monumenti ci saranno con un altro personaggio e ci saranno con chi avrà il merito di aver iniziato la lotta di liberazione che si concluderà con la libertà di Padania. Quindi il nostro eroe di liberazione, della nostra lotta di liberazione, ha un nome che è quello di Umberto Bossi. Quindi fra 100 anni avremo questi monumenti.
Cucare, non cucare, tempo universale, istinto naturale del maschio nazionale.
Beh, grande protagonista della Zanzara di luglio, il nostro editorialista, il signor Davide il Vichingo, che ieri è intervenuto alla Zanzara e ci ha fatto godere come matti. Signor Davide Vichingo, con le sue lezioni su che cosa, Parenzo? Le sue lezioni sulla...
Su come si rimorchia.
Ma non la buttare così, sulla seduzione si dice.
Ma le regole del signor... Vichingo, che si lamenta che non trova lavoro, il Vichingo, capito?
Innanzitutto inquadriamolo, che cos'è il Vichingo? Sono...
Io tanto per cominciare mi sono creato la mia nicchia, perché sono il personal trainer della seduzione e ci sono solo io.
Personal trainer della seduzione.
E ci sono solo io, cioè che per forza ci sono lui.
La prima regola enunciata ieri era questa, sentiamola.
Analisi del territorio.
Questa è buona.
Analisi del territorio.
Lei va in spiaggia. Cosa fa? Prende un mettino, si spoglia e prende il sole. Sbagliato. Lei deve andare in spiaggia. Va in fondo alla passerella, guarda a destra e a sinistra del bagnasciuga. Solo dopo che ha guardato va dal bagnino e gli dice al bagnino: mi mette il lettino in fondo alla passerella a destra, perché a destra, analizzando il territorio, ha visto una possibile candidata che le fa battere il cuore. Come si fa?
Era la prima lezione di Davide il Vichingo, che ritroviamo stasera per la seconda grande lezione dell'estate. Signor Vichingo?
Ciao Cusani, buonasera Parenzo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, grande.
Senti, Vichingo, io ero qui alla spiaggia del Circeo, no? Ho applicato la prima regola.
Come è andata?
Mi sono beccato un calcio nel sedere praticamente, Vichingo.
Vabbè, perché tu...
Non ti preoccupare, un no è come un sì, serve per crescere, per migliorare.
Questo è buono però, questo è buonissimo. Seconda regola.
Ma da me è un decorticato, Vichingo, su.
Seconda regola, che è fondamentale, è trovare una scusa per avvicinarsi che sia plausibile, nel senso che...
E certo.
Teniamo presente che abbiamo gli occhi di tutti puntati, perché se piace a te, piace anche a tanti altri. Allora, prima di fare un bel bagno, se si avvicina la candidata si usa la tecnica del marsupio o del portafoglio.
Cioè?
Mi scusi signorina, guardi, faccio un tuffo veloce, può controllare un attimo il portafoglio? Io lo appoggio qui per terra. Si va a fare un tuffo veloce, deve durare al massimo un minuto, si torna, ci si asciuga velocemente e si riprende il portafoglio ringraziando della cortesia fatta.
Scusi,
dopodiché
se
è molto importante aspettare almeno 15 minuti senza guardare la candidata.
Sì.
Perché lei in quei 15 minuti si fa delle domande,
sì,
come farebbe qualsiasi donna.
Certo.
Ma questo era una scusa per rivolgermi la parola o veramente aveva bisogno che gli badassi il portafoglio? Ma che tipo strafottente? Oppure forse non gli interesso, forse veramente questo costume che ho appena comprato non mi sta così bene come pensavo. Insomma, gli crei del dubbio, perché per un quarto d'ora esatta non la devi considerare. Dopo un quarto d'ora ti alzi e in maniera educata: signorina, è stata molto gentile, posso offrire qualcosa da bere, che vado a fare,
e via discorrendo, e via discorrendo.
Seconda
puntata, di Davide Vichingo, che ritroviamo più avanti in serata, perché Parenzo gli deve dire delle cose più avanti, verso le 20:30. Grazie per la seconda lezione da Davide il Vichingo. Ma cosa vuoi?
Grazie. ringrazio il vichingo, sempre vicino delle stronzate pazzesche.
800240024 da Davide Vichingo andiamo al ministro Giarda, perché la zanzara è fatta così.
Il beh, ministro uguale, Giarda. Non c'è molta differenza però, sai.
Beh, insomma, è sul ministro Giarda. Dai, su, non trattare male il ministro Giarda.
No, mi dispiace anzi per il vichingo di averlo accostato al signor Giarda.
Oggi in Parlamento il ministro Giarda ha fatto arrabbiare tutti perché dice le pensioni d'oro non si possono toccare. Questa è la sostanza. Ci sono
vichingo, hai capito?
Ci sono problemi costituzionali, eccetera, eccetera. Queste cose invece sono molto discutibili e sopra un certo tetto dicono degli esperti, dice anche il mio amico Claudio Borghi su Twitter, in realtà si possono e si devono tagliare attraverso metodi che adesso non stiamo qui a spiegare. Si possono e si devono tagliare, Giarda.
Per quanto concerne le pensioni liquidate con il sistema retributivo, non può non rilevarsi che l'ipotesi di riduzione delle prestazioni fino a un limite massimo, qualora fosse riferita alle pensioni attualmente in argomento, sembrerebbe non tenere conto dei diritti acquisiti in conseguenza del rapporto assicurativo obbligatorio che determina nel corso della vita lavorativa il versamento di contributi calcolati su una base di...
Già stavo morendo io con Giarda, ma che lo mandano a fare in Parlamento a parlare? Ma perché lo mandano a parlare in Parlamento?
Perché
mandassero qualcun altro a parlare?
No, ma lo utilizzano per la terapia del sonno.
Ma che vuol dire?
Che d'estate i senatori, i deputati sono molto stanchi, lo mandano Giarda con questa voce. Io mi stavo addormentando, ad esempio, utilissimo. Lo userò per mia figlia stanotte quando non si addormenta.
Ecco, sì, io ti mando un file in MP3 lungo con l'intero intervento del signor Giarda.
Però tu fai una cosa molto pericolosa, perché siccome le persone ascoltano la trasmissione, sì, tornando a casa in macchina,
sì, potrebbero sbandare, addormentarsi.
È pericolosissimo quello che fai. Gente,
Carla da Roma, sentiamo la signora Carla.
Eccomi.
Dica.
Pronto?
Dica, signora Carla.
Ecco, mi sente, io ho una curiosità, volevo sapere, volevo proprio avere la sua opinione. Ma l'altra volta, l'altra sera, io sono di Roma, mi era sembrato, forse era proprio lei, che era, l'ho vista abbracciarsi appassionatamente, con un abbraccio molto appassionato, baciarsi con un uomo.
Cioè, scusi, non ho capito, girava per Roma e ha visto qualcuno che assomigliava al sottoscritto,
sì, ho avuto la,
che baciava un uomo, no, guardi,
di vederla, sì, che lei si baciava appassionatamente con un uomo.
No, guardi Carla, allora, le posso dire subito che non ero io. Comunque, resti con me che torniamo su questo argomento.
Ma è sicuro che non era lei?
Ma sono sicuro.
Secondo me lei c'ha qualche cosa, poi se ho capito lei è sposato, c'ha famiglia.
Ma si faccia gli affari suoi, scusi.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, bella
era,
guarda avanti, servi di Roma fuori.
Eccoci qui, la zanzara riprende alle 19.34, 800240024 per chiamarci, con il signor Ortelli, conduttore di Radio Padania, che ti cita, Parenzo, ti nomina.
Aia. Ti...
vabbè, il solito, insomma, no, non ci stupiamo. Partiamo, sentiamolo. Su, partiamo.
Ma uno che mi dice, via radio ovviamente, no? Ovviamente dal suo pulpito cracchiante, che sono amichevolmente, in via amichevole, un pirla, beh, ha detto una grossa inesattezza. Egregio signor David Parenzo, io e lei non siamo amici, non ci conosciamo, non ci siamo mai visti. Perciò, visto che si definisce giornalista, abbia almeno l'accortezza di dire le cose per quelle che sono, ossia per dire la verità, io e lei non siamo amici.
A ridaglia con sta storia, Ortelli, noi utilizziamo la parola amici anche quando non c'è vera amicizia. Amici è un modo di dire, un modo radiofonico di, o non soltanto radiofonico, di dire, di esprimersi.
No, dopodiché confermo una cosa, siccome lui dice che faccio giornalista, no? Quindi devo dare notizie vere. È vero, non siamo amici, ma la notizia vera è che è un pirla. Beh, su questo
ancora.
Non si è strumentalizzata una situazione di tipo pallonaro nei confronti della politica, quindi la Lega, la Padania contro l'Italia, la Padania che produce vessata e sfruttata, cosa che è anche vero tra l'altro, nei confronti dell'Italia magnona godereccia che si piglia i soldi degli altri senza fare fatica. Non abbiamo fatto nulla di tutto ciò, perciò, egregio signor Parenzo, se ha delle contrarietà, perché qualcuno, come sottoscritto, spesso e volentieri secondo magari il suo parere, questa è un'ipotesi che formulo io, dice il falso, ecco, è pregato di esporre delle tesi, ma soprattutto prima è pregato di ascoltarsi le trasmissioni prima di lanciare giudizi dal pulpito autoreferenziale sul quale siede.
Va bene, va bene. Siamo qui alla Zanzara. Abbiamo sentito Radio Padania che parla di Parenzo.
L'attacco di Ortelli, l'attacco.
C'è da citare il fratello di Gasparri. Sai che Gasparri ha un fratello che si chiama Clemente?
No. Clemente
ed è il vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Insomma, non un, l'ultimo degli arrivati. Ma tu non le sapevi queste cose?
No, che Gasparri vice, ha un fratello, no.
Il vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Intanto c'è una polemica pazzesca intorno alla RAI, ma io non ne voglio nemmeno parlare perché sono delle tali miserie intorno alla RAI che bisognerebbe fare, che mi spingono ancora di più a dire che c'è una sola strada, che è quella della privatizzazione. Perché quando uno dice no, ci sono altre strade, guardate quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore, anzi sulle nomine, sulla nomina del governo della RAI, con dimissioni, controdimissioni, commissari, cose pazzesche. Allora, ammettere di essere gay, dice il generale Gasparri, magari facendolo su un social network come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di carabiniere. L'arma è come un treno in corsa, i passeggeri sono vincolati prima di scendere alla responsabilità di lasciare pulito il posto occupato. Pulito il posto occupato.
Si capisce.
Poi parla degli ufficiali del ruolo speciale che fanno ricorso, dei giovani ufficiali che fanno istanze per avvicinarsi alla famiglia, gli omosessuali che ostentano la loro condizione. Sono in sintesi tutti i passeggeri sciagurati, dunque omosessuali sciagurati, dell'antico treno, potenzialmente responsabili della sporcizia o del deragliamento. Cioè, secondo il generale Gasparri, se un ufficiale, un soldato, un militare della Guardia di Finanza o dei Carabinieri ammette di essere gay facendolo magari su un social network, oppure ostenta la condizione di omosessualità, insomma si dichiara all'interno di una forza militare, questa cosa qui potrebbe portare al deragliamento la forza militare stessa, perché è responsabile della sporcizia o appunto del deragliamento potenzialmente. Questo dice il fratello di Maurizio Gasparri, che non c'entra assolutamente nulla con questo, ma non c'entra niente. Che c'entra l'onorevole Gasparri? Qui è le responsabilità sono sempre personali, singole. Comunque il fratello di Gasparri si chiama Clemente Gasparri, non Clemente Mastella, Clemente Gasparri. La signora Carla dov'era? È sparita? Recuperiamola. Corrado da Reggio Emilia.
Pronto?
Dica, Corrado.
Volevo fare i complimenti perché siete molto bravi, perché riuscite a catturare ascolto facendo riccia.
Non ho capito, scusi, riusciamo a catturare ascolto facendo?
Facendo la riccia, chiamando dei fiocchi che sono impallinabili senza perché non approfondire.
Non sento nulla, Enrico da Modena.
Sì, pronto?
Non sento nemmeno lei, Adelio dalla provincia di Monza, iniziamo bene oggi. Parenzo non si sente, tutti gli ascoltatori
Buongiorno.
Che chiamano non si sentono. Adelio, dica.
Ma come, non mi senti a me?
Sì, stai calmo. Adelio dalla provincia di Monza.
Sì, mi sentite?
Sì, la sentiamo, lei la sentiamo bene, dica.
Benissimo. Niente, io prima di tutto devo fare i complimenti per la trasmissione di ieri, perché è stata una... mi sono divertito un sacco, tra il leghista e l'IDV sono stati... abbiamo sicuramente due maschere nuove per i futuri, per i padani e per i napoletani. Ecco, comunque, e voi come giornalisti potete fare concorrenza a Walter Matthau
Vabbè, adesso prima pagina, Adelio, no? Non abbiamo bisogno di complimenti né di Salamelecchi o di altre cose, però non abbiamo bisogno di queste cose. Okay, vada al sodo, su.
Allora, io volevo intervenire sul discorso omosessuale. Allora, premettendo che ogni uomo, donna, ha un diritto uguale ad un altro, perciò non ci deve essere differenza. Io prima di tutto...
No, però Adelio, abbia pazienza, sì. Qui non è che abbiamo bisogno di predicozzi o di discorsi lunghi, eccetera. Lei ci mette 3 ore per dire una cosa, abbia pazienza.
Allora, io dico una cosa, il significato della parola matrimonio.
Oddio mio, già mi sto addormentando, guardi che mi sta facendo arrabbiare, mi sto addormentando. Vabbè, che vuol dire il significato della parola matrimonio? Adelio, lei è favorevole o no al matrimonio tra omosessuali, sì o no?
Non al matrimonio.
Come?
Parità di diritti, parità di diritti, perché sono giusti, non il matrimonio, perché il matrimonio ha un significato ben particolare.
Ma sì, ma chiamiamolo matrimonio in Francia, non è che il matrimonio in Francia è diventato una roba che non considera nessuno. Il significato del matrimonio è sempre lo stesso, eppure il presidente francese, il nuovo capo del governo, hanno detto una cosa molto chiara, cose che in Italia ce le sogniamo, una cosa molto chiara: matrimonio tra omosessuali, non tra le coppie che convivono insieme, perché questa è una finzione. Matrimonio tra omosessuali, e hanno aggiunto pure un'altra cosa: adozione tra coppie dello stesso sesso. In Italia da anni ci si alambicca in mille formule, le unioni civili, così e quell'altro, e poi dico e questo e su. Bisogna essere chiari. In Francia sono stati chiari, hanno detto matrimonio, ripetilo con me, Parenzo,
matrimonio.
E c'è poco da fare, è così, matrimonio. E poi adozione. È così, no, sia i diritti, ma non significa nulla, sia i diritti, non significa niente, è un modo per non affrontare il problema, per dire sì, io voglio questa cosa, però non voglio scomodare altri, non significa nulla. Va bene, 800 24 00 24, ci ha raggiunto Giovanna Melandri, Partito Democratico, buonasera.
Molto bene. Buonasera, intanto vi chiedo scusa, ma non sono riuscita a raggiungervi prima.
Non si preoccupi, siamo
dei posti via. Lo devo dire anche io, matrimonio.
Oh, bene? Anche lei d'accordo? Oh,
sì,
anche lei.
Assolutamente.
E anche adozione o no? Sull'adozione io devo dire che...
Adozione
pure lei.
Matrimonio.
Beh, noi volevamo subito metterla in difficoltà su qualcosa e lei ci ha lisciato il pelo in questo modo. Noi che facciamo una grande...
No, io non ho lisciato il pelo.
No, sto scherzando,
Diciamo, non vi ho fatto il contropelo, l'ho posto.
Senta, ma ha letto che cosa... Scusi, però bisogna dire qualcosa su questo, dato che lei è così convinta. Il segretario perché è così titubante di fronte a queste cose? Non dice esplicitamente come fanno in Francia la sinistra francese. Dice esplicitamente perché è così titubante, sì, i diritti, le unioni civili, insomma... Ci sono ancora...
No, vabbè, insomma, adesso titubanza. Io penso che facciamo una cosa, dobbiamo sottrarre al sottoscala buio e senza luce di diritti e anche di doveri, perché il matrimonio e le adozioni presuppongono diritti e doveri, insomma,
sì,
cioè
sì,
come al solito bisogna... No, io penso che... che è maturo il tempo, penso che è maturo il tempo, che è matura l'Italia, è matura la società italiana. Poi è chiaro che non tutti la pensano così e quindi, quindi bisognerà, come sempre si fa in politica, cercare, trovare e lavorare per trovare le soluzioni.
Ha letto cosa dice Briatore di lei?
Cielo, però questa era una cosa che...
Che cosa?
Che...
Di cui non voleva parlare? Noi di solito parliamo proprio delle cose, Vabbè, di cui le persone non vogliono parlare.
Lo so.
È stata da me in Kenya. Ormai siamo qui. È stata da me in Kenya.
Mi avete chiamato dicendo che volevate parlare di Rai.
Ma adesso la Rai, ci arriviamo. La Rai.
Politica.
La gente appena sente la Rai mette mano alla pistola, perché di questi pantomime. Perché di queste pantomime che vengono prima dal PDL, in altre volte pure però.
Bisogna commissariarla la Rai, io sono di questa idea. A questo punto non si può lasciare andare alla deriva questa grande azienda.
Magari domani verranno fatte le nomine, mica
detto. Vabbè, se vengono fatte le nomine, allora qui c'erano tre opzioni. La prima era cambiare la legge Gasparri, gliel'abbiamo detto in tutti i modi. Sono sei mesi che stiamo dicendo che con un modello di governo dell'azienda al servizio pubblico così non si può andare avanti e non hanno voluto. Adesso non ci sai come si dice a Roma, non ci vogliono stare. La verità è che non ci vogliono stare.
Cioè non vogliono perdere il controllo.
Il controllo del servizio pubblico radiotelevisivo che hanno avuto per tanti.
Però questo vale anche per voi, onorevole Melandri, questo vale anche per voi.
Adesso però la notte è grigia, tutti i gatti sono grigi, no, non vale per noi.
Ma sì, ma perché il controllo sulla RAI ce l'hanno tutti, non è che ce l'ha solo il PDL, ce l'hanno tutti,
sì,
ognuno pro quota.
Noi abbiamo proposto di fare una riforma che proprio desse un calcio ai partiti e che li togliesse proprio dal governo della RAI, insomma, cioè questo ci è stato detto di no. A questo punto, se nemmeno ci vogliono stare a perdere la maggioranza in consiglio, io sono dell'idea che che dobbiamo...
Scusi, dunque, o domani o commissariamento? Questa è la sua posizione?
Sì, io dico di sì, o domani o commissariamento.
Benissimo, allora ritorniamo alle cose serie.
Torniamo a togliere la spina dalle carte.
Allora, la cosa è questa, scusi, mi faccia ricordare...
No, diceva Kierkegaard.
Allora, mi faccia ricordare...
Kierkegaard, la spina nelle carni.
Allora, mi faccia ricordare agli ascoltatori quello che ha detto in questa intervista a Panorama. È stata da me in Kenya, ha bevuto champagne al tavolo con noi e poi ha negato l'evidenza dicendo che non era mai stata da me.
Però mi deve far finire. Io mi sono ripromessa di non parlare mai più di questa storia.
Allora prenda fiato, 30 secondi di pubblicità.
È un'immensa mistificazione. Allora, è un'immensa
torno subito.
Qualche anno fa
mi fa mandare la pubblicità che non siamo alla Rai. 30 secondi perché abbiamo bisogno un po' di incassare. 30 secondi e torno subito, così riaffrontiamo questa cosa.
Non trascurare la sicurezza del tuo capannone. Noi della RCM dal 1962 realizziamo strutture metalliche prefabbricate per edifici industriali, commerciali e civili. Verifichiamo e proponiamo miglioramenti antisismici per prefabbricati in cemento armato. RCM, materiali sempre all'avanguardia, ricerca della migliore soluzione architettonica e strutturale. Mezzo secolo di esperienza al servizio del cliente. RCM, soluzioni d'acciaio. rcm-italia.com. La Zanzara.
Bene, non so se sia caduta la linea oppure ha messo giù l'onorevole Melandri.
Beh, richiamiamo.
Ah sì, richiamiamo.
Sarà caduta la linea, dai, figurati.
Ha messo giù il telefono, doveva rispondere sul briatore e non ha risposto. Vabbè, adesso la chiamiamo. Ci risponda onorevole Melandri, ci risponda.
Non faccia
queste, non dico figure. Adesso squilla.
Senti. Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
Ma come servizio di segreteria, amico mio?
Riproviamo ancora, non molliamo.
Non molliamo mai.
Non è che può venire a farci il predicozzo sulla RAI occupato dai partiti, onorevole Melandri, e poi non rispondere sulle cose serie. Sentiamo. È spento, voglio sentire il telefono spento, mi dicono la regia, sentiamo questo telefono spento.
Servizio di segreteria telefonica.
Ma come senti segreteria? Si sente benissimo fino a 2 minuti fa.
Ma noi riproviamo, siamo qui. Mario da Roma. No, anzi, abbiamo recuperato la signora Carla. Un attimo, Mario, la signora Carla. Signora Carla?
Uffa, pronto?
Uffa che, signora, lei...
Uffa lo dico io, se mai.
Allora? Lei mi ha visto baciare un uomo, non è vero, non è così.
Pronto, io
non
vista.
Mi vergognerei per niente
l'ho
a dirlo,
vista.
Ma non è così.
Io l'ho vista, c'era anche uno slinguazzamento, c'era, mi scusi.
Ma guardi, vabbè, lei adesso sta inventando, io va bene, a me vista, piacciono le persone.
L'ho vista, posso, io l'ho
ma
vista.
Ma a me le persone che... Ma le persone che inventano così, che fanno...
Ma è con chi era, scusi?
No, le dico anche dove, in un locale molto ben frequentato che sta vicino al Colosseo.
Ma dove, scusi, dove? Che locale è?
C'è un localino molto frequentato.
Ma homosex.
Ma che giorno era?
Così
lo
smentiamo subito, che giorno era?
Mi faccia ricordare, perché io ho tutta l'agenda con tutti i miei.
Ma è troppo facile così, signora, troppo.
No.
Come no?
Non mi interesserebbe sapere cosa ne pensa. Fa un'altra cosa, volevo semplicemente. Allora, adozione, matrimonio tra gay, perfetto, ok. Due coppie, allora, due uomini che vanno a letto con i figli piccoli, no? Adottati.
No, non ho capito, scusi, non ho capito bene.
Allora, voglio, vado subito al foro.
Vado al foro, sì.
Uomini che, manifestano le loro passioni davanti a dei ragazzini, non davanti, perché neanche le coppie etero lo fanno, per carità. Però due ragazzini, che hanno, non dico adolescenti, comunque sono piccoli, però i bambini piccoli lo sapranno, insomma, sono delle spugne, quindi assimilano, assorbono, eccetera, eccetera. Allora, due coppie, io ho due papà che vanno a letto insieme, hanno un rapporto sessuale insieme.
E allora?
Ecco, non trovo magari che forse potrebbero avere un minimo di disorientamento?
Ma di che stiamo parlando, signora Carla?
Io
di
cosa
stiamo
parlando? Disorientamento
per che cosa? Scusi, a parte che lei, come al solito, è andata subito a puntare sull'elemento sessuale. Perché evidentemente è un po' ossessionata da questo,
allora,
cara signora.
Lei è ossessionata
dal sesso, lo dica chiaramente. Lei è ossessionata dal sesso.
Sono anche un po' un'affettiva.
No, lei ha l'ossessione del sesso, lo dica chiaramente. Sì, sì, sì. Parenzo, dillo anche tu.
Ma solo l'ossessione, si capisce che le piace
allora,
moltissimo.
Consideri che un amico mio adolescente è diventato gay, indovina per cosa,
perché lui
si è sognato di essere stato violentato da un uomo.
Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire, cara? Ma chi se ne frega dei sogni, dei sogni o delle immagini che ha vissuto questa persona qua? Chi se ne frega?
No, e lui ha una confusione, ha avuto una confusione. Che era stato violentato.
Ma ci sono persone confuse anche quando nascono in contesti con famiglie normali o tradizionali, normali per modo di dire.
È la stessa identica cosa,
cara Carla, nonostante i libri che scrivono, è la stessa cosa, la stessa identica cosa. Lei non la pensa così, pazienza, però non dica stupidaggini, è andata subito a pizzicare l'aspetto del sesso. Se il bambino vede due uomini che fanno all'amore o che dormono insieme nella stessa stanza, lei ha l'ossessione. E perché? Perché è diverso?
Perché lo fa bene lei?
Cosa lo faccio bene?
No, dico, lo saprà bene lei, due uomini che fanno sesso, che cosa...
No, io non lo so, ma immagino cosa succede.
Non ho mai
provato, cara signora, però insomma, non c'è problema, non mi vergognerei per niente. Io voglio dire una cosa, cara signora, lei è ossessionata dal sesso, lei è ossessionata.
Vabbè, senta, io la devo lasciare.
Quanti anni ha lei, signora, quanti anni ha lei?
Una fanciulla.
Quanti anni ha, mi dica la verità.
Sono una fanciulla.
Ma quanti anni ha?
Guardi, consideri da 0 a 50.
No, vabbè, ma non faccia così, su, quanti anni ha?
Io sono in età, diciamo, che posso mantenermi in esercizio.
Quante volte fa l'amore?
Quante volte faccio l'amore? Beh, l'ultima volta l'ho fatta l'altro ieri.
L'altro ieri? Ma dico, la frequenza mensile, così?
No, mensile no, diciamo settimanale.
Settimanale, vabbè,
mensile. Due volte a settimana, diciamo.
Due volte a settimana?
Due volte... Vuole anche sapere le posizioni.
No, quello no.
Magari se si aiuta con qualche oggetto, non lo so.
No, ma che è sta cosa? No, sei impazzito?
No, non amo queste. Non ho bisogno di queste. Amo però, diciamo, alcune posizioni.
Ama alcune posizioni? Vabbè, esatto. Signora Carla, però così ci invita a nozze, siamo alle 19.52, siamo in un orario un po' particolare, cari ascoltatori, non siamo noi, la signora Carla ha detto amo alcune posizioni, signora Carla da Roma. Va bene, signora Carla, però non voglio approfondire, altrimenti qui poi succede un pandemonio. Comunque, guardi, si metta l'anima in pace, non ho baciato nessun uomo, non ero io a Roma perché ero qui a Milano. Mario, sempre da Roma, cara signora Carla, la abbraccio fortissimo.
Arrivederci.
Mario, sempre da Roma.
Sì, buonasera.
Un attimo, facciamo squillare.
Giovanna?
È una vergogna, guarda.
Ma perché ha chiuso così?
Ma che
poi?
Che ne so.
Vodafone, servizio di segreteria telefoniche.
Sentiamo De Laurentiis oggi, giornalisti sportivi Gran Cafoni, mi metto le mani addosso, il presidente del Napoli che fu ospite anche alla Zanzara qui. Presidente del Napoli, sentiamo.
Adesso non mi voglio più inquietare perché ho detto che i giornalisti di calcio sono dei gran cafoni perché sono interessati soltanto... No, glielo dico a lei, sa perché? Ma io mi permetto, le metto anche le mani addosso se lei continua. Sa perché? Lo sa perché o no? Perché non si può parlare della vita solo di soldi. Noi nel cinema siamo dei gran signori, perché di Brad Pitt e di Angelina Jolie non si dirà mai qual è il proprio contratto, mentre invece a voi vi interessa soltanto sapere quanto vale un giocatore, per quanto è stato venduto e quanto guadagna.
Voglio fatto una domanda di questo tipo.
Il mitico Aurelio De Laurentiis. A me piace tantissimo comunque De Laurentiis, perché ogni tanto esce fuori una persona vera, che dice quello che pensa anche di fronte è molto scorretto, adesso verrà lapidato perché ha attaccato i giornalisti, eccetera, eccetera. Va benissimo, perché avrà sbagliato, però a me piace una persona che ogni tanto tira fuori, no?
Il cuore, la ragione però dello sbrocco.
Il cuore, la passione, vabbè, ma sono cose di calcio. Mario, allora.
Sì, buonasera Cruciani.
Buonasera, dica.
A parte la non, non essere coerente col fatto del matrimonio fra gay, ma l'assurdità di addirittura di adottare dei bambini, quando in Italia le famiglie cosiddette normali, come avete detto adesso, devono pagare delle tangenti e andare nel terzo mondo per adottare i bambini. Non so come ci possano riuscire poi le coppie.
Ma che vuol dire questo? Scusi, il fatto che ci siano difficoltà nell'adozione non significa che si possano allargare le adozioni stesse, scusi.
Ma le difficoltà ci stanno per una famiglia normale.
Ma che vuol dire? Scusi, cosa vuol dire?
Come faranno poi ad adottare i bambini?
Lasciamo perdere il principio che passa, al di là poi delle cose concrete. Il principio
che poi non si riesce. L'importante è dirlo.
Vabbè,
ma
lei ci sta dicendo che è difficile adottare, d'accordo, sono d'accordo con lei.
Al di là che sia difficile, ma poi comunque io non sono ossessionato dal sesso come la signora di prima, ma comunque poi quello ha due papà o due mamme quel bambino.
E allora?
Le risulta difficile, le risulta semplice poi quando va a scuola dire non ho mamma e non ho papà, ma ho due papà e due mamme.
È meglio che stare da soli?
Soli? Ma soli non ci stanno i bambini, ce li fanno stare fino adesso soli, perché non li danno in adozione.
Sì,
sapete che non li danno i bambini
meglio,
in adozione.
È meglio di non avere...
Meglio in orfanotrofio oppure che stiano in un ambiente con persone che li amano, scusi.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Eravamo con Mario da Roma, che salutiamo. Paolo da Milano. Paolo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire rapidamente merito all'intervento poco fa di Borghesi. Io trovo che l'Italia è un paese del revival, no? Come nella dance, dove tornano i refrain degli anni 80 e 90. Noto che la Lega Nord, avendo perso un po' di smalto forse rispetto agli ultimi anni, torna alle origini per magari accattivarsi l'elettorato più integralista, se vogliamo, no? È una domanda che faccio a voi, a lei Cruciani e a Parenzo anche. Chi oggi ascolta ancora questo tipo di fanta politica, no? Mi chiedo se vi sia qualcuno, per usare un termine chiaro a Marchionne questi giorni, che ascolta questo folklore e lo prende per serio. O appunto ai giorni d'oggi trovo strano appunto che vi sia ancora gente che crede a fantasmagoriche repubbliche e territori ancora da esplorare, no? Forse da sembrare Cristoforo Colombo, se sono ancora in vita.
Paolo, non ho capito nulla, lo sai che davvero
come
non ho capito nulla. Allora, lei dice quello che sostengono alcuni esponenti della Lega, o sbaglio?
Sì, no. Sì.
È fuori dal mondo.
Senza dubbi neri, pensamenti, Padania bella e libera, guardavano servi di Roma fuori, senza dubbi neri, pensamenti.
E il Burghese, se muore napoletano.
Padania bella e libera, guardavano.
Il sindaco Tosi ha il tricolore, la foto di Giorgio Napolitano,
esatto,
nel suo ufficio.
E voi sapete benissimo che un sindaco si deve preparare a tutti gli eventi. Domani disgraziatamente morisse il Presidente della Repubblica, lui è già lì pronto, mette un nastrino nero. È un sindaco previdente, ha già anche una certa età il nostro caro Presidente. Succedesse qualche cosa, vede, noi la memoria di Napolitano siamo pronti a ricordarla, perché insomma una persona è un galantuomo, eccetera.
La libertà
e la foto di Napolitano.
Servi di Roma fuori.
La metterei nell'archivio, all'archivio centrale di Stato, un bellissimo ambiente pieno di polvere, ordinato, preciso, dove la roba viene tenuta bene, ben classificata. Ricordi del passato, ricordi di quando c'era l'Italia, e adesso per fortuna ci sarà la Padania. Di quando c'era l'Italia unita e c'era questo casino e si pagava, i padani venivano schiacciati dalle tasse di Roma, e poi per fortuna è arrivato Bossi e ci ha liberati.
Le statue di Garibaldi.
Non sarà neanche necessario farli saltare in aria quelli di Garibaldi, perché già crollo di loro, quindi ci avanziamo anche una fatica. Anche se non sarebbe male, dico, di dare un aiutino
al tempo, al lavorio dello smog del tempo. Comunque, insomma, un aiutino, se ci fosse qualcuno, diciamo così, esperto della materia, non sarebbe poi neanche una cosa da vergognarsi. Comunque, insomma,
tutto per... Vanno distrutte le statue, vanno distrutte, dice Borghezio, vanno distrutte.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano.
Bene, siamo qui, 800 24 00 24. Cristiano da Modena.
Pronto? Pronto?
Sì, dica Cristiano.
Buonasera Cruciani, niente, volevo fare due o tre interventi veloci perché ne avrei mille di cose da dire, ma...
Sì, due o tre mi sembra già troppo, comunque vada.
Esatto, no, una velocissima intanto. Mi meraviglio, cioè non capisco perché quel ministro che avrebbe detto che non si possono toccare le pensioni d'oro, le pensioni d'oro non si possono toccare, però le pensioni degli italiani, spostare gli anni e tutto, si possono toccare.
Sono due cose diverse, comunque guardi, si possono toccare, con la volontà si possono toccare.
Bravissimo. Altra cosa, in base ieri al discorso di quel personaggio che in aula giù avrebbe dato del coglione a tutti, sicuramente lui non è il personaggio più appropriato per dare del coglione a tutti, però bisogna anche poi dire la verità è che siamo in una situazione che in questa situazione ci ha portato una banda di delinquenti che continua a fare il bello e il cattivo tempo e nessuno ha il coraggio di tirarli giù e di dire come stanno le cose.
Cioè in
le
che
cose
senso,
sono
scusi?
Che siamo in... mi scusi, ma in questa situazione che è l'Italia, chi ci ha portati? Ci hanno portato questi personaggi che sono 40 anni che sono su e che continuano a stare su e che continuano a fare il loro bello e cattivo tempo e continuano a dire no, bisogna qui, bisogna far là e ce la mettono sempre in quel posto lì alla fine.
Lei è troppo generico, caro signore da Modena, caro Cristiano. Sono sempre quelli che da 40 anni stanno su, che vuol dire?
Sono tutti.
Ma tutti destra, chi? Sinistra. Ma tutti chi? Cosa?
Tutti i partiti, tutti i politici, destra, sinistra, centro. Sono tutti uguali, nessuno ha il coraggio di attaccare quell'altro perché sa benissimo che sarà a sua volta, ci cadrebbe dentro anche lui. Tutti, sono tutti così, Cruciani. È tutta una banda di farabutti.
Va bene, tutta una banda di farabutti,
sembra
caro
quasi,
Cristiano.
Sembra quasi più intelligente, come si chiama lì, quello che dà lezioni di seduzione, il vichingo.
Davide il vichingo.
Più acuto di questo il signor Davide il vichingo.
Caro Cristiano, tutti
qual è
dei farabutti.
Qual è il nome, Davide o vichingo? Qual è?
No, Davide sarà il nome vero, vichingo.
Ah,
che
ma
domande fai?
No, magari Davide è il nome d'arte, che ne sai?
No, non l'hanno chiamato il vichingo, dai, su. I genitori mica pensavano che nella vita facesse Davide il vichingo, abbi pazienza.
Ecco, tu ad esempio, per tua figlia, vorresti che si fidanzasse con uno che si chiama Davide il vichingo? Ma ti chiedo, ad esempio.
Ma guarda, non me ne frega assolutamente nulla, lascio libertà totale da questo
dice,
punto di vista.
Papà Giuseppe,
ma sei tu che hai questi pregiudizi? Sei tu che hai questi pregiudizi?
Papà David, dimmi amore, chi mi hai portato? Ti ho portato un signore, bravo, cosa fa? È Davide il vichingo, e che fa esattamente? Ma fa da lezioni di seduzione, ah bene, sono felice.
Va bene.
Ma di che parliamo? Non ti ridi, non è tutto uguale, ti rendi conto che non è tutto uguale? Non è tutto uguale, se mia figlia mi porta a casa Davide il vichingo, io come mi cazzo? Poi se lo può sposare, però mi incazzo, hai capito? Non è tutto uguale, sai l'amore? Papà, chi mi hai portato? Non dico un notaio, un architetto, no, non chiedo questo. Chi mi hai portato? Mio fidanzato. Ah, molto bene, presentamelo, caro, come si chiama? Davide il vichingo. E già lì uno dice, vabbè, d'accordo, benissimo, vichingo. E cosa fa, amore? Lezioni di seduzione, cucco dance, amico mio. Viene infarto come minimo, su.
Va bene, Carlo da
no,
Milano.
No, non essere snob, non essere snob. Come non essere,
non
snob?
Essere snob, sì. Ti dico la verità, se mia figlia viene da me e mi dice ti ho portato Davide Vichingo, lo guardo, faccio magari una piccola smorfia, dopodiché dico, vabbè, se ti piace così.
E te viene il coccolone dopo 5 minuti.
Ma va, che coccolone.
Te viene il coccolone quando ti metti a ballare la cucco dance.
Non è mica detto che si mette a ballare la cucco dance. Poi spero che tra 10 anni, quando mia figlia sarà in età di fidanzamento o comunque di rapporti con l'altro sesso, spero che non ci sia magari Davide il vichingo, magari c'è, magari c'è Davide il marziano, non lo so. Carlo da Milano, Carlo da Milano.
Sì, buonasera, va bene, intanto volevo dire che la prima volta che andrò al mare proverò il suggerimento di Davide il vichingo, quello con...
Sì.
Vediamo se funziona. Poi niente, volevo confermare quanto diceva l'onorevole Concia a proposito che lei, Cruciani, ormai è diventata un'icona gay. Perché fatto mente locale, ero in un bagno pubblico, sai, di quelli dell'autostrada.
Beh, e insomma, perché? Cosa significa questa cosa?
No, aspetta, 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 c'era scritto, veramente, difendi i diritti umani, ascolta Giuseppe Cruciani. Veramente, cioè, secondo me questo qua è proprio è un... Diciamo, era... Proprio...
Ma scusi, che ne sa che era riferito alla vicenda omosessuale?
Perché era firmato Gay Pride.
Firmato Gay Pride. Comunque io sono contento di questo. Difendi i diritti umani, ascolta Giuseppe Cruciani. Non è male come potrebbe, cosa. Lo ripeto a voce alta. Lo ripeto a voce alta.
Difendi i diritti umani, ascolta Giuseppe Cruciani.
È un po' forte, però ci sta. 800 24 00 24. Caro Parenzo, mi arrivano certi messaggi. Affidare i bambini ai gay è un crimine contro l'umanità. Chi sostiene queste mostruosità dovrebbe essere stromesso dal consesso umano, altro che civiltà. Cruciani, se lei è un pervertito non significa che lo debbano essere tutti, le pare? Se avessi potuto scegliere avrei preferito la famiglia che ho avuto. Faccio fatica a pensare a mio padre mentre si fa le coccole con Cruciani o simile, tale da Verona. Ma che bella la sinistra italiana, spero che abbia ascoltato Mezza Italia. Siamo qui a combattere. 800 24 00 24. Fabio da Roma.
C'è un livello di violenza comunque, guarda.
Salve dottor Cruciani, salve dottor Parenzo. Vi volevo dire una cosa, che sono d'accordo con il messaggio che fate sentire sempre a inizio trasmissione. Ci vogliamo divertire, ci vogliamo scompisciare da ridere quando vi ascoltiamo, quindi fottetevene di chi vi rompe le scatole. E poi avevo una supplica da farvi. Sì. Vi prego, portare avanti la campagna pro Oscar Giannino, perché mi manca sentire, diciamo, la raccolta e diciamo
Diamo tempo al tempo, caro Fabio. Entro luglio ci sarà la raccolta completa della Giannino Collection, anche se, come lei sa, c'è un giallo intorno a Giannino, il giallo intorno a Giannino di cui ci occuperemo nei prossimi giorni, caro Fabio. Lei che cosa vorrebbe? Giannino al suo posto oppure Giannino in politica?
Francamente, io diciamo ho un'estrazione progressista, ma mi piace molto, lo considero uno dei pochi liberali che abbiamo in Italia, non mi farebbe assolutamente specie vederlo in politica, anzi mi farebbe molto piacere. E poi, come diceva lei prima di De Laurentiis, a me piacciono le persone che parlano pane al pane, vino al vino, che dicono quello che pensano, che magari talvolta escono fuori dalle righe, quindi mi farebbe piacere vedere un po' di Pepe anche in politica, non mi piacerebbe affatto.
Beh, anche noi siamo per Giannino for President, come è chiaro, come è noto, come è evidente, come è lampante dalle cose che diciamo, e per cui sa, noi ci sbilanciamo, vorremmo vedere Giannino lì come front runner, come si racconta e si dice negli Stati Uniti d'America, come in prima fila a combattere lo Stato ladro. Roberto da Torino.
Buonasera Cruciani Parenzo.
Vada.
Telefono per l'intervento di ieri di Borghezio. Io, una trasmissione seria come la vostra, secondo me non dovrebbe aver bisogno di folklore come quella persona lì. È bene una volta ogni tanto, però insomma dà fastidio, spara delle cazzate, diciamole belle grosse. Premesso che io sono per il vostro argomento favorevole al matrimonio gay e ho le mie riserve sull'adozione, ma non è argomento di adesso. Visto che vi piace Borghezio, provate a chiedergli cosa pensa lui del matrimonio gay e cosa pensa dei gay, visto che conosce molto bene questo mondo.
In che senso lo conosce molto bene, scusi?
Provate a chiederlo, lui ve lo dirà.
Ma non faccia allusione, noi non ne possiamo.
No, non è un'allusione, io sono di Torino, lui è di Torino.
E che c'entra? A Torino c'è un sacco di gente che abita, conosco, che vuol dire? Lo conosce in che senso? Scusi, non ci spieghi.
Non è argomenti seri, è una persona che tra le tante cazzate che dice ai suoi maci padani provi a giustificare la sua presunta omosessualità, almeno.
Ma chi lo dice questo? Chi
ma
lo sostiene?
Lui, fatelo dire a lui, se non lo è lui lo negherà e siamo tutti contenti.
Ma chi lo sostiene, scusi?
Ma perché bisogna, perché io non ho capito, perché bisogna su una persona di dire cose di questo tipo senza nessuna prova?
Una persona come Borghezio che spara così a zero, spara delle cazzate, deve essere messo di fronte anche alla sua realtà.
Ma scusi, a parte che non capisco cosa c'entra l'argomento di Napolitano, Garibaldi, la foto di Napolitano, Tosi, eccetera, eccetera, il tricolore, cose che abbiamo affrontato ieri con la questione dell'omosessualità di Borghezio, della presunta omosessualità di Borghezio, come dice lei, peraltro, che è un abitante di Torino, non so quanto conosce Borghezio.
Ma penso che lui ama dire quelle cazzate, per me cazzate.
D'accordo, saranno anche cazzate, ma cosa c'entra l'omosessualità?
Dobbiamo parlare di argomenti seri. Voi state
facendo una crociata. Io vi consiglio.
Io non sto facendo nessuna crociata perché odio le crociate, Roberto.
No, vabbè, state portando avanti un argomento serio che io condivido oltretutto. Sui matrimoni gay.
Ma io non capisco perché lei deve accostare la parola omosessuale, che non
ma
è.
Ma per metterlo in difficoltà.
Perché?
Voglio vedere cosa. Sono molto curioso, da vostro ascoltatore, di vedere l'onorevole Borghezio, che è sfollato in Europa, perché qua in Italia non potrebbe certo farlo l'onorevole, visto la sua incapacità, almeno è stato posteggiato in Europa come tanti.
Ma guardi che è stato eletto un sacco di volte invece.
Sì, certo, anche il Prote è stato eletto con 45.000 voti, ma questo
no,
Borghezio si può approvare o non approvare, naturalmente, quello che dice, ma Borghezio ha un suo elettorato.
E poi in Europa si vota con le preferenze, caro lei.
Ed è giusto che lui sia stato eletto e sia andato lì, per carità, al suo elettorato.
Ma io non sto dicendo
però è
giusto o sbagliato.
Alle elezioni europee, non a quelle italiane.
Anzi, scusi, caro lei, dovrebbe sapere, io non è che difendo Borghezio, figuriamoci, però che in Europa ci sono le preferenze, a differenza del Trota che è stato nominato.
No, il Trota ha preso le preferenze, non dire stupidaggini.
Sì, ha preso le preferenze, anche lui, è vero che non era l'estino bloccato, ma che si chiamava Bossi, peraltro. Ma Borghezio è stato votato da migliaia di persone che hanno sentito la parola Borghezio.
Al suo seguito, certo, al suo seguito.
No, ma io non ho capito una cosa, Roberto, io voglio tornare a quello che lei diceva prima. Lasciamo perdere le preferenze, Borghezio, l'Europa, eccetera. Lei ha fatto degli accostamenti gravissimi, gravissimi, caro Roberto. Cioè, lei non può, per carità, non è che essere omosessuale è un delitto, però non capisco cosa significa l'accostamento tra Borghezio e l'omosessualità. No, francamente non lo capisco.
Ma no, probabilmente non c'è un accostamento, ma è per mettermi in difficoltà. Perché
cosa
arriva,
cosa sa lei? Cosa
movimenti
sa lei che noi non sappiamo?
Ma no, niente, io dico chiedeteglielo a lui. Probabilmente chi meglio di lui.
Lei fa
lo
delle allusioni gravissime. Fa delle allusioni gravissime, glielo dico io. Parenzo, dillo anche tu.
Lei sta dicendo una gravità inaudita.
Vabbè,
e non sarebbe nemmeno
se chiederglielo così sarà ancora più grave la mia
lei
allusione.
Lei rischia di essere denunziato per quello che ha detto, ha capito?
Va bene, allora la ritiro.
No, ma non c'è bisogno di ritirarla. Non capisco perché, da dove nasce questa cosa. O uno sa delle cose, e poi non è che uno va a dire quello è omosessuale e quello non è omosessuale. Oppure.
Ma a parte che non è una colpa, anzi.
Appunto.
Che non è una colpa.
A me lo dice.
A me lo dice. Un personaggio così aggressivo, così che spara su tutti.
È vero che non spara sugli omosessuali, però che c'entra? Questo meno male.
Ma mi fa rabbia che una persona così possa avere. Mi sembra quel presenzialismo della Rai TV che si metteva sempre i giornalisti. Uno così fa spettacolo, fa audience, me ne rendo conto che da voi probabilmente suscita anche delle discussioni. Noi siamo qui a parlare di lui, però basta, abbiamo bisogno di argomenti più seri, di persone
ma
più
quando
seri.
Mai, ma chi l'ha detto? Grazie Roberto,
prego,
prego, io rispetto quello che dice lei, ma qui c'è di tutto. Abbiamo avuto oggi l'assessore alla cultura al Comune di Milano, che certo non è a livello dialettico, non è come Borghezio. Siamo qui 20:19 800 24 00 24. Intanto il paese è molto interessato, immagino, allo scontro sulla Rai tra Fini e Schifani. Ti rendi conto? E opposizione e maggioranza si scannano per il governo della Rai. Non è una novità, però insomma potevamo risparmiarcela questa, no Parenzo? Potevamo risparmiarcela, al di là poi delle responsabilità singole col Presidente del Senato, che ha sostituito in commissione il rappresentante del PDL Amato, che però non vuole lasciare. C'è un nuovo caso, come si chiamava quello? Villari, no? Te lo ricordi? Villari.
Ma il signor Villari ne ha combinate, essendo passato da una parte all'altra più volte, diciamo, no?
No, più volte, una volta in questa legislatura. Confini che dice che è un fatto grave, Schifani è intervenuto solo ora perché il voto libero di Amato avrebbe determinato un esito della votazione non gradito al PDL, almeno si domanda questo. La replica, ho rispettato le regole, tutte cose di cui non ce ne frega assolutamente nulla. E però, come dire, la politica vive di Rai, no? Appena vede la Rai, la bestia famelica della politica, è lì che non molla.
Infatti, l'errore gravissimo lo fanno i partiti, lo fanno questi politici. Dovevano dare carta bianca al governo tecnico, come hanno fatto l'unico caso raro sulle pensioni, senza troppi bibibboi, concertazioni e quant'altro, e porcherie, dare i nomi, quelli sono, arrivederci e grazie. Perché trasformare sempre tutto in un mercato delle racche, in uno shuk, in cui io do questo e tu dai quello, ma che roba è?
È perché tecnico. Ogni singola nomina, avere la maggioranza o il controllo del Consiglio di amministrazione significa tante cose. Significa
perché si andrà a elezioni con questo Consiglio di amministrazione.
Ma sì, ma poi cosa cambia? Piccoli equilibri interni, piccoli poteri,
no,
l'influenza
no,
sul
no.
TG1, sul cosa
no.
Roba di potere,
no,
roba di potere.
Così, no, non fare qualunquista così perché sei un bravo giornalista. No, no, non è bello. No, no, no.
Come qualunquista? Che c'entra qualunquista?
Non è bello quello che hai detto, non è bello.
Ho detto cosa cambia? Ho detto cosa cambia?
Cambia tutto, perché gli uomini che hanno messo in passato hanno fatto fuori Michele Santoro, ad esempio.
Ma non dire stupidaggini. Non dire stupidaggini, dai.
Cosa?
Ma non dire stupidaggini.
Cosa?
Sentiamo Dennis da Torino, stai zitto. Dennis da Torino, dai, su.
Il controllo
non aprire queste, non aprire.
Il controllo politico e militare.
Sì, sì, Dennis da
Torino.
Che
alcuni partiti hanno esercitato.
Controllo politico ce l'hanno tutti i partiti, dal primo all'ultimo. Non dire stupidaggine, dal primo all'ultimo.
Michele Santoro.
Ma che ce ne frega adesso di Santoro? Ho detto con tutto il rispetto, non me ne frega niente. Sto parlando in generale del governo della Rai. Ogni volta devi mettere in mezzo Santoro. Abbi pazienza.
Ma è determinante invece l'influenza della
politica. Ma è determinante, certo che è determinante.
E allora di questo stiamo parlando.
Sì, Dennis da Torino.
È inutile. No, di questo stiamo parlando.
Sì, certo, purtroppo è determinante, sì. Dennis, tanto c'è una sola strada, lo sai qual è, no? Non c'è dubbio, c'è una sola strada. Dennis da Torino. Tutto il resto è tutta chiacchiera, fuffa, e la politica comunque mantiene il controllo. Dennis.
Grazie, buonasera a tutti. Prima di tutto volevo spezzare una lancia a favore di Borghezio, perché è l'unico politico italiano ad essere stato eletto in due circoscrizioni, unico. Quindi non sono leghista, anzi, però volevo solo dirvelo. Secondo, sono assolutamente contro l'adozione da parte di coppie gay, perché secondo me i bambini devono nascere in una famiglia naturale, se così possiamo dire. Maschio e femmina, poi decideranno loro dove andare. Non penso che tutti i gay abbiano avuto genitori, due donne o due uomini, hanno scelto loro, quindi scegliere liberamente, però in una coppia fatta di uomo e donna.
Lei la pensa così legittimamente, Denis? Non sto mica dicendo, perché qualcuno pensa, voi state facendo una campagna che poi non è tale, perché per fortuna ci occupiamo anche di altro, perché pensate che quelli che sostengono il contrario sono dei criminali. Assolutamente no, ma lei legittimamente pensa che non ci vuole l'adozione per le coppie omosessuali. Va benissimo,
no,
va
anzi,
benissimo.
Anzi, le dico di più, io sono uno dei miei migliori amici è un signore, un ragazzo gay. Assolutamente nulla contro, niente, zero completo.
Vabbè,
non
quello
è che
adesso non è essere contro, non contro, non è quello il punto.
No, no,
su.
Però sa, magari qualcuno parla, dice questo qua è omofobo.
Certo.
No, assolutamente.
No, ma nessuno pensa che anch'io ho avuto a lungo e continuo ad avere delle piccolissime, sempre meno riserve sull'adozione, sempre meno, però caro Deni, va benissimo, per carità, la ringrazio. Abbiamo con noi uno dei protagonisti di giornata, il senatore Paolo Amato, PDL oppure no? Buonasera.
Buonasera.
Senatore Paolo Amato, che fa parte del PDL, innanzitutto ce lo conferma, no? Perché qualcuno dice, per esempio, ex PDL Amato, il sito del Corriere della Sera, nel suo riassunto, dice: il Presidente del Senato sostituisce in Commissione Vigilanza Rai l'ex PDL Amato. Lei
no,
è ancora del PDL?
Certo, io non mi ho rassegnato le dimissioni dal gruppo del PDL.
No, ma è questo per precisare, perché sa, se ne dicono di tutti i colori.
Anche perché, insomma, voglio dire, io credo che si possa stare in un partito anche esprimendo posizioni dissenzienti,
sì.
Specie se un partito si dice liberale, specie se un partito vuole essere aperto, insomma.
Sì.
Altrimenti...
Senta una cosa, ma la sostituzione di Schifani per lei vale o non vale?
Guardi, è una ha adottato il Presidente del Senato una procedura, a mio avviso, formalmente corretta. Io devo essere sincero.
Sì, questo lei l'ha già detto. Formalmente la procedura
formalmente
è corretta.
Poi, insomma, voglio dire, si può discutere di altre cose, della tempistica, cioè, però nella forma è corretta.
Ma la tempistica non è un caso, su,
no,
senatore Amato.
Punta a dare rappresentanza nella commissione anche a un gruppo che finora non faceva parte, quindi un'unità eccedente del PDL ha dovuto lasciare il passo e ovviamente l'indicazione unità eccedente spettava al capogruppo che l'ha data.
E come mai ha indicato lei? Perché lei è un po' più indipendente di altri?
Perché sono un eretico.
Perché è un eretico. Senta, ma voglio dire, qualcuno dice io resto. Cioè resto in commissione, ci si può creare un nuovo caso
no,
Villari?
No, assolutamente. Guardi, nella misura in cui dico che rispetto, anche se non la condivido totalmente, ma che rispetto l'indicazione, la comunicazione datami dal Presidente del Senato, io sono tenuto a prenderne atto, insomma, cioè, non, certo.
Dunque lei lascia la commissione vigilanza Rai, giusto?
Non è neanche un grande sacrificio, guardi, ti assicuro.
No, ma infatti non per carità.
No, ma ti assicuro, l'esperienza è un fatto. Carità.
Dunque quindi, lascia la commissione, non è vero che resiste, non è vero che vuole resistere sull'Aventino come fece a suo tempo Villari,
no,
potrebbe farlo in teoria?
No, perché la situazione è diversa, il caso di Villari era diverso perché era stato eletto
sì, come presidente della
commissione, quale presidente, quindi è un caso diverso, qui i componenti, cioè i membri della commissione sono nominati dai loro gruppi, quindi è tutto diverso.
Sento una cosa, ma mi dica la verità, la sua sostituzione lei dice era in qualche modo dovuta per un problema di equilibrio tra gruppi, però non è casuale, me lo dica, non è casuale. Cioè avviene adesso non casualmente.
Beh, diciamo a voler essere maliziosi.
Beh, maliziosi, sì, insomma. Tolga il maliziosi, qui non c'è bisogno di malizia. Siamo nel pieno di una nomina del Consiglio di amministrazione della RAI e lei viene sostituito proprio adesso, non è un caso, su, me lo dica.
Beh, penso di no. Penso di no.
Dunque ha ragione.
Però non è. Cioè voglio dire, questo non dipende da Schifani, perché Schifani chiede datemi il nome, cioè, e quindi il nome lo fa il capogruppo, poi non Schifani. Schifani ha attivato solo una procedura,
certo.
Voglio dire.
Per cui è Gasparri che gli ha dato l'indicazione.
Beh, insomma, certo, il capogruppo, insomma, quindi.
A domani secondo lei si arriva alla conclusione oppure no, senatore Massa?
Guardi, è un terno al lotto, non glielo so dire.
Lei chi ha votato finora?
Come?
Lei chi ha votato finora nelle votazioni che ci sono state?
Guardi, la mia colpa è di aver oggi detto che avrei votato un esponente della società civile, tra l'altro, guardi, stimatissimo, poi una persona moderata, appartiene all'area cattolica, si figuri, la figlia di Flaminio Piccoli, quindi immagini che pericolo poteva essere per il PDL.
Il PDL però ha altri candidati, lei appartiene al PDL, in teoria sì, uno dovrebbe attenersi certo, anche alle indicazioni di partito.
No, certo, ma io credo anche questo però, che i partiti fanno bene a dare delle indicazioni, che però insomma, voglio dire, un parlamentare deve anche avere l'autonomia di valutare se ci sono altri curricula, altri candidati, anche perché
però,
la politica ha sollecitato la società civile ad inviare
i curricula.
A dare.
Però scusi, senatore Amato, lei non è che vive, lei non vive sulla Luna, lei sa benissimo che le nomine all'interno del Consiglio di amministrazione della RAI e da parte della Commissione di Vigilanza avvengono perché i partiti indicano certe persone. Se lei appartiene
certo,
al PDL.
Ma si può correggere anche in parte, e questa era l'occasione. Non dico che sulle quattro o cinque nomine dovevano essere tutte da società, ma per carità, ma almeno una. Sì.
Ma era anche almeno una nomina voluta dall'Italia dei Valori, se non sbaglio, comunque su cui
no, guardi, era voluta dalla società civile.
Ma che vuol dire la società civile?
Associazioni anche cattoliche. Sì. E poi il fatto che altri gruppi l'hanno fatta propria, cioè, vabbè, questo è irrilevante, perché in realtà è una candidatura.
Ma lei, scusi, per chiarire, l'aveva già votata oppure l'avrebbe votata?
No. Io infatti ho dichiarato che l'avrei votato.
L'avrebbe votata. Un attimo solo, abbiamo la borsa e torniamo subito. Non ci lasci. Senatore Paolo Amato, PDL, lascia il posto, dunque non si oppone al contrario di quello che si legge da qualche parte. Eccoci qui, 2034 800 24 0024 su Twitter. Marco Taradash, come al solito, sintetizza la vicenda Rai in mezza riga, caro Parenzo, il tuo amico Taradash.
Dicendo
la Rai va privatizzata, punto e a capo. Poi due reti, una rete, due reti, tre, tutte quante le reti. Altrimenti questi balletti ci saranno sempre. Abbiamo con noi il senatore Paolo Amato.
Io
PDL.
Voglio dire al senatore Amato solo una cosa chiara.
Cosa vuoi dire?
Una cosa molto chiedergliela proprio così netta, schietta, diciamo chiaramente, è una porcilaia questa situazione, cioè questo modo di gestire, diciamo, le nomine, lo dica con noi con serenità, è una porcilaia, perché così chiariamo tutto.
Dice a me?
Sì,
è una porcilaia.
Infatti, è cercare di così infilare una perla nella porcilaia e si combina un disastro. Però guardi, il problema che ha ragione appunto Taradash, il problema è, secondo me, guardi, per l'esperienza ho maturato in commissione vigilanza, la RAI è irriformabile.
è una porcellaia, ma mica così, che è più bello.
È davvero la privatizzazione.
È più bello, è una porcellaia.
No, guardi, non accadrà nulla, che poi significherebbe anche ridurre tutta una serie di costi, lasciamo perdere.
Certo, quindi. Certo.
È una porcellaia, luogo dei rigatti, dei gole.
Però dovendo fare i conti con questa realtà, insomma, voglio dire, il mio tentativo era quello di candidare, appunto.
Però io su questo senatore Amato, devo essere molto sincero su questo. Cioè, per carità, lei dice io sono del PDL, però un grande partito dovrebbe ammettere che c'è una persona che la pensa diversamente rispetto alle indicazioni. E io sono d'accordissimo con lei da un certo punto di vista, però lei sa benissimo cosa significa la RAI e il controllo della RAI da parte dei partiti. Per cui se lei è nella commissione di vigilanza RAI del PDL e l'indicazione del capogruppo del partito è quello di fare certi nomi, alla fine uno o si adegua o si dimette, dalla commissione di vigilanza.
Sì, però vede, cioè, insomma, i partiti non sono poi degli eserciti dove bisogna scattare sull'attenzione, sono anche luoghi dove si discute, dove si cerca delle sintesi. Anche in passato, cioè, voglio dire, le cose funzionavano così, ma
chi è che non voleva lei dei nomi proposti dal PDL?
No,
chi è che le sembrava?
Sono tutte ottime persone, non si tratta di non volere. La mia preoccupazione era un'altra ed è questa, rispetto alle altre volte, perché io ho votato il consiglio di amministrazione di 3 anni fa e lì non ci furono problemi, l'indicazione netta, però questa volta rispetto a 3 anni fa c'era stata una richiesta alla società civile. Noi siamo stati sommersi da centinaia e centinaia di curricula. Allora, mandati da associazioni, da professionisti.
Cioè, bisognava dare spazio almeno a uno di questi curricula.
Porca miseria. Cioè, mi pareva il minimo, anche come un segnale d'attenzione. Insomma, se no che...
Sì.
Sì,
ho capito benissimo. Cioè, senta, senatore Amato, io vorrei chiedere un'altra cosa. Ma tutti quelli che in questi minuti se la pigliano col presidente Schifani, o la dica qualcosa chiaramente, sia a Fini sia agli altri. Lasciate perdere Schifani, al limite prendetevela con Gasparri.
Ma guardi, con nessuno dei due, perché.
Con nessuno dei due, adesso qualcuno. Voglia, no, lei mi ha detto prima che i tempi non sono
perché
casuali.
Sì, ho capito, vabbè, ma lui è esercitata la sua funzione di capigruppo. Guardi, io cerco di essere oggettivo. Insomma,
sì, certo, penso, certo. Non vuole fare la vittima, come dire.
No, ma si figuri, cioè. Il problema è il sistema, bisogna prendersi col sistema, perché questo è un sistema che non funziona. Io le dico, guardi, che è molto meglio arrivare a un commissariamento. Io ritengo che il commissariamento sia il male minore oggi per la RAI. Perché
cioè lei è favorevole al commissariamento, favorevole al commissariamento.
Io sì.
Beh, insomma, lei è in completo dissenso dalla linea del PDL, comunque, le voglio segnalare questo, per carità, poi è legittimo, per me dovrebbe essere legittimo.
Su altre sono pienamente d'accordo, cioè, certo. Voglio dire, non è che, insomma, non è un dogma.
No, ma per carità, assolutamente.
Poi certo, insomma, non sono d'accordo, ad esempio, su una certa politica nei confronti di Monti, che tende sempre a attaccare, criticare fino ai limiti dell'insulto.
Scusi un attimo, quando è che ha insultato Monti? Scusi.
No, vabbè, ma molto spesso, insomma, si legge. Allora, il problema è che bisogna aprire un dibattito, bisogna poter dialogare, insomma, un'identità politica si sostanzia, del dialogo fra le parti, se no che roba è, insomma.
Va bene, senatore, la ringrazio, ma volevano, cioè la realtà è questa, Parenzo, quello che dicono tutti è che il PDL vuole mantenere il controllo sulla RAI, questa
ma
è la
certo,
realtà, no? Me lo dica sinceramente.
Però mi consenta, tutti i partiti.
Tutti i partiti, però in questo caso il PDL vuole mantenere la maggioranza.
No,
ma io guardi, con me sfondo una porta aperta. Però in questo caso il PDL vuole mantenere la maggioranza.
Ovviamente, che di solito è maggioranza, cerca di avere la maggioranza.
Ma non è più maggioranza, non è più al governo, dunque è cambiato.
Ecco, vedi, questa è un'altra ragione di contrasto che avevo. Nel senso,
cioè lei dice, non siamo più al governo, non possiamo pretendere che...
ma nel senso che dicevo, una candidatura come quella che indicavo rientrava anche una logica di grande coalizione, cioè... Se noi dobbiamo, insomma, lavorare per una grande coalizione a sostegno di questo governo, delle riforme necessarie, noi questo meccanismo, questo schema lo dobbiamo anche applicare.
Dovevamo mollare la RAI, mi dica la verità, dovevamo mollare la RAI.
Beh sì, secondo me favorire candidature il più autonome possibile.
Mollare la RAI, mollare la RAI. Va bene, grazie.
Sarà possibile solo privatizzandola.
Ah, questo non c'è dubbio. La ringrazio, senatore Amato, toscano, toscanaccio del PDL come Verdini, ma distante da Verdini, immagino, ma, affronteremo questo discorso un'altra volta. Sono le 20:40 e andiamo dagli ascoltatori con Diego da Monza.
Questo
Diego.
Amato è una persona per bene, si capisce.
Adesso
subito.
Una persona per bene perché sei d'accordo con lui, come al solito.
No, perché ha detto delle cose, ma no, perché sono delle cose di buon senso. Non vuole, non pensa all'oggi, diceva delle cose di buon senso, no alla spartizione, delle cose.
Ma no alla spartizione, sì, d'accordo, però uno non è che può vivere sulla luna. La RAI è fatta così,
però
è irriformabile.
L'ho
detto,
però,
è irriformabile.
Sì, è irriformabile. Basta, perché c'è punto. La fame dei politici.
Ma è perché
ma se
sarà sempre così? Ma che vuol dire? Che vuoi cambiare
che abbiamo,
il DNA?
No, ho detto che se ci fossero più persone
perdere,
come lui,
su,
lascia perdere.
La società civile, io queste sono cose insopportabili. La società civile, ma che vuol dire la società civile?
Vabbè, allora nomina come si chiama lì? Derrick, no? Mazzin, quello lì che fa le azioni di seduzione, mi dimentico anche il vichingo. La zanzara avanza, adesso non ho capito perché Benedetta Tobagi sì e Davide il vichingo no. Voglio capire
adesso,
perché
adesso
no,
dire,
no.
Abbiamo criticato la candidatura di
no.
Benedetta Tobagi così
no,
per la questione della società civile
e dell'associazione. Ha detto ma no, Davide Vichingo dice di essere anche esperto di format, ha lavorato dice in televisione e allora sarà più esperto del signor Colombo Davide Vichingo,
quello sicuro,
non
sì.
Lo so, ma io lo dico con rispetto sia di Colombo sia di questo signor Vichingo,
che prossimo, fidanzato di tua figlia naturalmente. Diego da Monza,
no queste sono cose qua. No quelle cose anche per scherzo va detto questo.
Diego da Monza. Dica.
Sì, sono qua, eh.
Vada.
Sì, quasi stavo addormentandomi, perché c'era un po' di noia nel sentire le parole del politico di turno.
Beh, adesso
perché
noia, adesso,
anche lui,
ogni tanto ci possiamo concedere qualche secondo, un minimo, per far parlare una persona, oppure dobbiamo sempre stare all'attacco, col nervosismo, con la nevrosi? Cioè, sarà concesso o no?
Sta parlando con me?
Sì.
No, lei può fare quello che vuole, il conduttore.
No, ma lei ha ragione. Lei ha detto si stava annoiando, io prendo nota.
Dire questo: che comunque, al di là della noia che il politico di turno trasmette, io continuo a sentire e a registrare rivalse, richieste di diritti, far valere i propri diritti, accampare i propri diritti. È un attacco continuo alla società. Tutti vogliono che vengano rispettati i propri diritti, fregandosi completamente.
Guardi,
di quelli che poi possono essere
lei,
le ricadute.
A chi si riferisce? A chi si riferisce, Diego?
Ma di tutto, dai politici, dalle province, dalle organizzazioni che cercano di mantenere i loro privilegi.
Quello
giochi,
è vero,
ormai,
quello è vero.
Ecco.
Basta vedere quello che.
Ai politici che guadagnano il doppio, cioè. Posso
no, ma lasci perdere adesso i politici che le guadagnano il doppio. Diego, basta vedere quello che sta succedendo con questa storia incredibile della spending review, cioè della revisione dei conti.
Siamo arrivati adesso,
eccetera.
Siamo arrivati
caro
adesso
Diego,
con un enorme
tutti
ritardo,
protestano
caro.
E protestano tutti, dal ma primo
certo.
All'ultimo. Questo significa che in questo caso avanti Monti sulla spending review insieme a Bondi. Perché
sì,
se protestano
ritardo,
tutti,
però.
Se, sì, con grande ritardo, non c'è però. Se protestano tutti, significa che forse qualcosa
giusta,
si
finalmente.
Sta toccando. Dei vari privilegi, le spese,
esatto.
Eccetera, eccetera. Forse,
ma anche sulla RAI, come si diceva bene, devono essere buttati fuori i partiti. Perché comunque.
Sì, ma si può fare solamente in questo modo, si può
lavorato.
Fare solo privatizzando.
Sarebbe ora. Vendetela al miglior offerente, perché l'inefficienza della RAI è manifesta. Io non posso dire a quale.
Vabbè, caro Diego, adesso non è che può fare comizio lei. Mauro da Genova,
no,
buonasera.
No,
un attimo,
no,
la ringrazio, la ringrazio.
Mi perdoni.
E che vuole dire ancora?
Volevo solo dire che è meglio adesso appoggiare il più possibile Monti, perché sta toccando privilegi, i veri interessi sporchi manifesti.
Beh, adesso
che
i veri interessi sporchi
di
manifesti.
Di poteri forti e deboli in Italia. Se si toccano questi, forse si ripianeranno le magagne e si organizzerà in maniera un po' più
Vabbè.
Civile la nostra società.
La
è
ringrazio Diego.
Civile.
Mauro da Genova, buonasera.
Buonasera.
Mamma mia, che
senta, volevo fare un paragone, sera, dottor Luciani, volevo fare un paragone tra Borghezio con le sue opinioni discutibilissime, però
sì.
Almeno espresse in prima persona, e invece l'onorevole Melandri che va a ballare il tucatuca da Briatore e poi si vergogna di parlare con lei, ma ci rendiamo conto?
Purtroppo quella che è successa stasera è una cosa molto grave, devo dire la verità.
Ma sì, ma questa sinistra al
intanto c'è un annuncio dato da Mentana. Michele Santoro ha firmato per la 7 per la prossima stagione, l'ho appena annunciato in diretta nel corso del TG, direttore dello stesso telegiornale.
Titolo.
Enrico Mentano.
Vedrai domani il titolo Telecom come schizza.
Vabbè, ma chi se ne frega? Mauro, saranno affari tuoi che hai le azioni Telecom, a me non me ne può fregare
meno. Nessuna, intanto non è neanche una non ho azioni
Mauro,
Telecom.
Aspetta un attimo, Mauro, allora?
Sono qui. No, volevo rimarcare il comportamento di questa sinistra, di questi sinistroidi al caviale, di questi paracomunisti che prima facevano finta di mangiarti il panino con la salsiccia, invece il caviale gli piace molto.
Lasciamo perdere il panino con la salsiccia, però la metafora l'ho capita. Quello che è successo stasera devo dire che è una cosa molto grave, caro Parenzo. Di fronte ad una domanda che lei non voleva che venisse fatta, perché si era ripromessa di non parlare più di questa vicenda, l'onorevole Melandri, Giovanna Melandri, ha abbassato il telefono e non si è fatta più trovare, dopo che già era in ritardo, dopo che ci aveva detto che doveva lasciarci alle 19.55, non si è fatta più trovare. Ma, noi rimanderemo quello che è avvenuto, la registrazione di quello che è avvenuto continuamente in questa settimana, finché non si degnerà di venire qui da noi alla Zanzara. Eccoci qui, Francesco dalla provincia di Savona, 800 24 00 24. Francesco.
Sì, pronto, Crociani. Volevo dirle di continuare la battaglia per sostenere Monti e il suo taglio agli statali, perché
sì,
è importante, nessuno ne parla, e bisogna sostenerla su Twitter,
Sì, avanti tutta, lo dico io da stamattina, avanti tutta su questo, certo, sugli statali, sulla riduzione della spesa, avanti tutta, certo, si poteva fare meglio come al solito, Giannino l'ha spiegato anche bene, in tre fasi forse era meglio fare tutto insieme, perché si dà più possibilità alle persone di resistere, agli interessi costituiti di resistere, però comunque avanti tutta.
Ok, e poi bisogna denunciare quello che sta avvenendo in Sicilia.
Che è successo in Sicilia?
Sta continuando ad assumere per personale senza contratto.
Lo so. Va bene, grazie. Enrico da Modena. Enrico da Modena, Enrico.
Forse Carlo.
Carlo, non so, Carlo da Modena, c'ho scritto Enrico io qua davanti.
No, Carlo da Modena, io volevo dire a quel simpaticone di Parenzo che la RAI è tanto dominata dal PDL, perché questo è quello che ha detto, al di là delle sfumature con cui l'ha detto, che negli ultimi anni e anche ora tutte le trasmissioni di approfondimento, direi il 90%, sono dominate infatti da personaggi di sinistra, da Fazio a Lerner, da Floris a Saviano, da Mineo a Gabanelli, dall'Annunziata a Formigli, da Augias.
Sì, però le voglio dire la verità, basta con queste cose della divisione tra trasmissioni di sinistra,
allora
trasmissioni di destra.
Che non
basta con queste stronzate, basta tra la divisione tra i conduttori di sinistra e i conduttori di destra, basta, sono tutte stronzate.
Sa qual è la distinzione tra chi sa fare la televisione e chi non la sa fare? Ci sono bravissimi conduttori che non so come la pensano, ad esempio il signor Paragone, tutti dicono che è di centrodestra, io non lo so se è di centrodestra,
ma a me
Paragone
non me ne frega niente se è di centrodestra,
non mi interessa,
di
però fa una trasmissione che è divertente, che funziona, fine,
assolutamente,
basta.
Che è cresciuta moltissimo, che è cresciuta
quindi fine, basta
con queste
funzioni.
Distinzioni, toglietevi i paraocchi, basta conduttori di... ascoltate le trasmissioni, vedete e poi date i vostri giudizi, certo, ognuno ha la propria sensibilità, la propria preparazione culturale, ma su questo non ci piove, poi uno deve andare a guardare le cose come vengono fatte, come vengono realizzate, esatto. I risultati che si ottengono, cosa esce fuori dalle trasmissioni, se c'è il ritmo televisivo, se c'è ascolto, ci sono un sacco di cose da considerare, che c'entra la destra e la sinistra, su. La ringrazio Carlo, abbiamo con noi un consigliere della Lega Nord al Comune di Firenze, Mario Razzanelli, il quale insieme ad altre persone ha fotografato, anche se non direttamente, una coppia che in mezzo ai motorini al centro di Firenze faceva all'amore, che caro
vergogna.
Razzanelli, che è successo?
Che non in centro di Firenze, in piazza Santa Croce, uno dei luoghi simboli della città.
E vabbè, scusi che... Razzanelli, però io voglio dire una cosa, perché lei, buonasera innanzitutto, invece
buonasera.
Di... chiamare i vigili urbani, si è messo a telefonare, a fotografare, anche se non direttamente
no,
lei.
No, scusa, e più tutto l'ha fotografata un mio collega della Lega. Era
Lei era lì.
Ma a parte quello, e questa cosa che ci ha rimproverato il sindaco,
sì.
Il nostro sindaco cerca di scaricare la colpa sugli altri per una situazione che in piazza Santa Croce è drammatica.
Però scusi, ma qual è la colpa? No, ma qual è la colpa? Scusi, in questo caso.
Lo spaccio della droga.
Ma quello è un altro discorso.
Sesso è diventato un bordello all'aperto e il sindaco dice che io devo chiamare i vigili lì ci devono essere, noi l'abbiamo chiesto.
Sì, d'accordo, Razzanelli, però questa sì, è una questione che riguarda il controllo del territorio.
Esatto,
d'accordo,
non mica da poco.
Vabbè, d'accordo, ci sarà
ma
un problema.
Ma controllo del territorio? Però ma che cosa dite?
Però
ma
il caso, io non conosco la questione di Piazza Santa Croce a Firenze, sì, scusami Parenzo, per cui non lo posso dire se effettivamente c'è una situazione di, drammatica, come dire, beh, drammatica adesso, Razzanelli, drammatica sono
ma
altre cose.
Dite?
Ma tu abiti a Firenze, Parenzo?
Ma sì, ma smettetela, ma che dite? Due ragazzi che fanno l'amore, ma che
ma
dite?
Ma quello è un altro discorso, infatti.
Ma che dite?
Razzanelli, non può essere quella la prova, però, Razzanelli, del degrado della città, su.
Esatto,
no,
dai.
Venire in Piazza Santa Croce per rendersi conto, cioè, nella strada di Tante hanno fatto il deposito, hanno fatto un deposito anche per la droga, dove gli spacciatori prendono la droga e poi la rivendano.
Vabbè, questo però è il sindaco che c'entra in questo, quella è la polizia che deve intervenire sullo spaccio di droga, non è che il sindaco...
Ma infatti quello che diciamo noi, siccome noi abbiamo 1180 vigili a Firenze che fanno 63 milioni di euro.
Scusi,
di
però non sviamo dal discorso, Razzanelli, lei perché si è messa a guardare questi due che facevano l'amore
allora,
invece
no,
di chiamare
no,
i vigili?
No, io non mi sono messa a guardare, allora, noi come Lega Nord stiamo facendo un giro in tutta la città per vedere e catalogare le situazioni di degrado che sono innumerevoli. Casualmente eravamo lì in Piazza Santa Croce, abbiamo visto un capannello di persone e ci siamo avvicinati. Io me ne sono andato via subito perché a me francamente vedere il sesso fatto dagli altri non è che mi attragga più di tanto e sono andato via un po' schifato francamente che se fosse arrivato anche al punto di fare il sesso per terra nella strada.
Sì, ho capito, ma il problema non è questo, è che secondo me lei una volta che ha visto questa cosa, se era così scandalizzato, poteva tranquillamente chiamare i vigili urbani.
Sì, questo è vero.
Invece di mettersi là a fotografare.
Secondo me i vigili urbani ci sarebbero. Io ripeto, non l'ho fotografata io.
Vabbè, un suo amico, quello che
non l'ho fotografata. L'ho fotografata quella persona che era con me. A mio avviso il problema lì non è la fotografia e non è il chiamare i vigili urbani che avrebbero bloccato quella cosa lì. Il fatto è che si sia arrivati a questo che il culmine di un
ho capito, però si è arrivati Razzanelli, sono due ragazzi stranieri che ubriachi che si sono fatti prendere da lì. Si sono vabbè, ubriachi o no, non è importante che si sono fatti prendere da un momento
no,
di
il fatto.
Ma mica ci saranno scene di sesso ogni giorno, abbi pazienza.
Sì, scusami, posso dire una cosa. Il problema è che in Piazza Santa Croce siamo arrivati a dei livelli di degrado che fanno veramente paura.
Va bene, Razzanelli, un attimo solo, la ringrazio. Alessandro da Milano, Pier Guido da Roma, Mario da Roma, Parenzo ci sei?
Certo,
devo lanciare una grande iniziativa insieme a Klaus Davi, una grandissima iniziativa. Klaus Davi, conduttore di Klaus Condicio, grande comunicatore, giornalista. Abbiamo inviato io e Davi 900 questionari, un lavoraccio, ministri, deputati, senatori, con la richiesta di darci delle risposte sulla loro situazione patrimoniale, eccetera, eccetera.
Ottimo.
Come vivono, come non vivono. Stanno già arrivando delle risposte, continueremo. La trasparenza assoluta, grande iniziativa, Klaus Davi, la zanzara. Trasparenza assoluta tra tutti i parlamentari, senatori e deputati. Non solo la dichiarazione dei redditi così come la conosciamo, ma i dettagli sul loro patrimonio, sulla loro vita, eccetera, eccetera. Vita patrimoniale, naturalmente.
Devono rispondere tutti, tutti.
Mario da Roma. No, Mario da Roma c'era già prima. Cancellatevi per favore le persone che non ci sono più. Pier Guido da Roma. Pier Guido?
Dottor, buongiorno,
sì.
Buonasera.
Che ci dice?
No, al volo, volevo dire, quando sento dire ogni volta a proposito di Borghezio le preferenze, non lo dite mai, sono indotte anche da chi spinge, promuove, presenta una persona. Se una persona da quattro soldi viene presentata da una forza politica rilevante, allora la preferenza lascia il tempo che trova, nel senso si vota.
Guardi, le preferenze sono sempre preferenze, abbia pazienza, che riguardino Renzo Bossi o che riguardino Borghezio. Borghezio sono diverse elezioni europee che viene sostenuto da migliaia e migliaia di persone, giusto, sbagliato, questa è una realtà, ha il suo elettorato, si mette l'anima in pace, non è che dipende solamente dal fatto della Lega o dalle indicazioni del partito, c'è gente che va là e mette la X su Borghezio perché gli piace Borghezio, e cosa vuole fare?
È così.
Parenzo, ci sentiamo domani 18:30, ciao.
Molto bene.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
lo so,
alle 8,
ragione, lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.